L'Esodo, capitolo primo. Or questi sono i nomi dei figliuoli di Israele che vennero in Egitto. Essi ci vennero con Giacobbe, ciascuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Isaacar, Zabulon e Beniamino, Dan, Neftali, Gad e Asher. Tutte le persone discendenti da Giacobbe ammontavano a 70. Giuseppe era già in Egitto, e Giuseppe morì come morirono pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. E i figliuoli di Israele furono fecondi, moltiplicarono copiosamente, diventarono numerosi e si fecero oltremodo potenti, e il paese ne fu ripieno. Ora sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo: «Ecco, il popolo dei figliuoli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Orsù, usiamo prudenza con essi, che non abbiano a moltiplicare e, in caso di guerra, non abbiano a unirsi ai nostri nemici e combattere contro di noi e poi andarsene dal paese». Stabilirono dunque sopra Israele dei soprastanti ai lavori, che l'opprimessero con le loro angherie. Ed esso edificò a Faraone le città di approvvigionamento, Pitom e Ramses, ma più l'opprimevano e più il popolo moltiplicava e si estendeva. E gli egiziani presero in avversione i figliuoli di Israele e fecero servire i figliuoli di Israele con asprezza e amareggiarono loro la vita con una dura servitù, adoperandoli nei lavori d'argilla e di mattoni e in ogni sorta di lavori nei campi, e imponevano loro tutti questi lavori con asprezza. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici degli ebrei, delle quali l'una si chiamava Scifra e l'altra Pua. E disse: «Quando assisterete le donne ebree al tempo del parto e le vedrete sulla seggiola, se è un maschio, uccidetelo, ma se è una femmina, lasciatela vivere». Ma le levatrici temettero Iddio e non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro, lasciarono vivere i maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: «Perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i maschi?» E le levatrici risposero a Faraone: «Egli è che le donne ebree non sono come le egiziane, sono vigorose, e prima che le levatrici arrivi da loro hanno partorito». E Dio fece del bene a quelle levatrici, e il popolo moltiplicò e divenne oltremodo potente. E perché quelle levatrici temettero Dio, egli fece prosperare le loro case. Allora Faraone diede quest'ordine al suo popolo: «Ogni maschio che nasce, gettatelo nel fiume, ma lasciate vivere tutte le femmine». L'Esodo, capitolo secondo. Or un uomo della casa di Levi andò e prese per moglie una figliuola di Levi. Questa donna concepì e partorì un figliuolo, e vedendo com'egli era bello, lo tenne nascosto 3 mesi. E quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di bitume e di pesce, vi pose dentro il bambino e lo mise nel canneto sulla riva del fiume. E la sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per sapere quel che gli succederebbe. Or la figliuola di Faraone scese a fare le sue ablusioni sulla riva del fiume e le sue donzelle passeggiavano lungo il fiume. Ella vide il canestro nel canneto e mandò la sua cameriera a prenderlo. L'aprì e vide il bimbo, ed ecco il piccino piangeva, ed ella n'ebbe compassione e disse: «Questo è uno dei figliuoli degli ebrei». Allora la sorella del bambino disse alla figliuola di Faraone: «Devo andare a chiamarti una balia fra le donne ebree che t'allatti questo bimbo?» E la figliuola di Faraone le rispose: «Va». E la figliuola andò a chiamare la madre del bambino. E la figliuola di Faraone le disse: «Porta via questo bambino, allattamelo, e io ti darò il tuo salario». E quella donna prese il bambino e lo allattò. E quando il bambino fu cresciuto, ella lo menò dalla figliuola di Faraone. Esso fu per lei come un figliuolo. Ed ella gli pose nome Mosè, perché disse, io l'ho tratto dall'acqua. Or in quei giorni, quando Mosè era già diventato grande, avvenne che egli uscì a trovare i suoi fratelli e notò i lavori di cui erano aggravati e vide un egiziano che percoteva uno degli ebrei suoi fratelli. Egli volse lo sguardo di qua e di là e, visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo nascose nella sabbia. Il giorno seguente uscì ed ecco due ebrei che si litigavano ed egli disse a quello che aveva torto, «Perché percuoti il tuo compagno?» E quegli le rispose, «Chi t'ha costituito principe e giudice sopra di noi? Vuoi tu uccidere me come uccidesti l'egiziano?» Allora Mosè ebbe paura e disse, «Certo, la cosa è nota». E quando Faraone udì il fatto, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì dal cospetto di Faraone e si fermò nel paese di Madian e si mise a sedere presso ad un pozzo. Ora il sacerdote di Madian aveva 7 figliuole ed esse vennero ad attingere acqua e riempire gli abbeveratori per abbeverare il gregge del padre loro. Ma sopraggiunsero i pastori che le scacciarono. Allora Mosè si levò, prese la loro difesa e abbeverò il loro gregge. E come se giunsero da Ruhel loro padre, questi disse, «Come mai siete tornate così presto oggi?» Ed esse risposero, un egiziano ci ha liberate dalle mani dei pastori, e di più ci ha attinto l'acqua ed ha abbeverato il gregge. Ed egli disse alle sue figliuole, e dov'è? Perché avete lasciato là quell'uomo? Chiamatelo che prenda qualche cibo. E Mosè acconsentì a stare da quell'uomo, e gli diede a Mosè Sefora sua figliuola, ed ella partorì un figliuolo che egli chiamò Gershom, perché disse, io soggiorno in terra straniera. Or, nel corso di quel tempo, che fu lungo, avvenne che il re d'Egitto morì, e i figliuoli di Israele sospiravano a motivo della schiavitù, e alzavano delle grida, e le grida che il selvaggio strappava loro salirono a Dio. E Dio udì i loro gemiti, e Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe, e Dio vide i figliuoli di Israele, e Dio ebbe riguardo alla loro condizione. L'Esodo, capitolo 3. Or Mosè pasceva il gregge di Getro, suo suocero, sacerdote di Madian, e, guidando il gregge dietro al deserto, giunse alla montagna di Dio, a Horeb, e l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. E Mosè disse, «Ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma». E l'Eterno vide che egli si era scostato per andare a vedere, e Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse, «Mosè! Mosè!» Ed egli rispose, «Eccomi!» E Dio disse, «Non ti avvicinare qua! Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro!» Poi aggiunse, «Io sono l'Iddio di tuo padre, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe». E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Iddio. E l'Eterno disse, ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi angariatori perché conosco i suoi affanni. E sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese ove scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittei, gli Amorei, i Feresei, gli Ivei e i Gabusei. Ed ora ecco, le grida dei figliuoli di Israele sono giunte a me, ed ho anche veduto l'oppressione che gli egiziani fanno loro soffrire. Or dunque vieni, e io ti manderò a Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figliuoli di Israele, dall'Egitto. E Mosè disse a Dio, chi sono io per andare da Faraone per trarre i figliuoli di Israele dall'Egitto? E Dio disse, va, perché io sarò teco, e questo sarà per te il segno che io sono che t'ho mandato. Quando avrai tratto il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. E Mosè disse a Dio, ecco, Quando sarò andato dai figliuoli di Israele e avrò detto loro, l'Iddio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono, qual è il suo nome? Che risponderò loro? Ed io disse a Mosè, io sono quelli che sono. Poi disse, dirai così ai figlioli di Israele, l'Io sono m'ha mandato da voi. Ed io disse ancora a Mosè, dirai così ai figlioli di Israele, l'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe mi ha mandato da voi, tale è il mio nome in perpetuo, tale è la mia designazione per tutte le generazioni. Va e raduna gli anziani di Israele e di loro, l'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe mi è apparso dicendo, certo, io vi ho visitati e ho veduto quello che vi si fa in Egitto, ed ho detto, io vi trarrò dall'afflizione dell'Egitto e vi farò salire nel paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, dei Farisei, degli Ivvei, dei Gabusei, in un paese dove scorre il latte e il miele, ed essi ubbidiranno alla tua voce, e tu con gli anziani di Israele andrai dal re d'Egitto e gli direte, l'Eterno, l'Iddio degli ebrei, ci è venuto incontro. Or dunque, lasciatici andare 3 giornate di cammino nel deserto per offrir sacrifici all'Eterno, all'Iddio nostro. Or io so che il re d'Egitto non vi concederà d'andare se non forzato da una potente mano. E io stenderò la mia mano e percuoterò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in mezzo ad esso. E dopo questo vi lascerà andare. E farò sì che questo popolo trovi favore presso gli egiziani, e avverrà che quando ve ne andrete, non ve ne andrete a mani vuote, ma ogni donna domanderà alla sua vicina e alla sua casalinga degli oggetti d'argento, degli oggetti d'oro e dei vestiti, e voi li metterete addosso ai vostri figlioli e alle vostre figliuole, e così spoglierete gli egiziani. L'Esodo, capitolo 4. Mosè rispose e disse, «Ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno, l'Eterno non t'è apparso». E l'Eterno gli disse, «Che è quello che hai in mano?» Ed egli rispose, «Un bastone». E l'Eterno disse, «Gettalo in terra». Egli lo gettò in terra ed esso diventò un serpente. E Mosè fuggì dinanzi a quello. Allora l'Eterno disse a Mosè, «Stendi la tua mano». «E prendilo per la coda». Egli stese la mano e lo prese, ed esso ritornò un bastone nella sua mano. «Questo farai, disse l'Eterno, affinché credano che l'Eterno, l'Iddio dei tuoi padri, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe, ti è apparso». E l'Eterno gli disse ancora, «Mettiti la mano in seno». Ed egli si mise la mano in seno, poi cavatela fuori, ecco la mano era lebbrosa, bianca come neve. E l'Eterno gli disse, «Rimettiti la mano in seno». Egli si rimise la mano in seno, poi cavatesela di seno, ecco che era ritornata come l'altra sua carne. «Ora avverrà», disse l'Eterno, «che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo segno. E se avverrà che non credono neppure a questi due segni e non ubbidiscono alla tua voce, tu prenderai dell'acqua del fiume e te la verserai sull'asciutto, e l'acqua che avrai presa dal fiume diventerà sangue sull'asciutto». E Mosè disse all'Eterno, «Ahimè, Signore, io non sono un parlatore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, già che io sono tardo di parola e di lingua». E l'Eterno gli disse, «Chi ha fatto la bocca dell'uomo, o chi rende muto, o sordo, o veggente, o cieco? Non sono io l'Eterno? Or dunque va, e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». E Mosè disse, «Deh, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai». Allora l'ira dell'Eterno scese contro Mosè ed egli disse, «Non c'è Aronne tuo fratello il Levita? Io so che parla bene. E per l'appunto ecco egli esce ad incontrarti, e come ti vedrà si rallegrerà in cuor suo. Tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca. Io sarò con la tua bocca e con la bocca sua e vi insegnerò quello che dovrete fare». egli parlerà per te al popolo, e così ti servirà di bocca, e tu sarai per lui come Dio. Or prendi in mano questo bastone col quale farai prodigi. Allora Mosè se ne andò, tornò da Getro suo suocero e gli disse: De, lascia che io me ne vada e torni dai miei fratelli che sono in Egitto e vega se sono ancora vivi. E Getro disse a Mosè: Va in pace. Or l'Eterno disse a Mosè in Madian: Va, tornate in Egitto perché tutti quelli che cercavano di toglierti la vita sono morti. Mosè dunque prese la sua moglie e i suoi figliuoli, li pose su degli asini e tornò nel paese d'Egitto. E Mosè prese nella sua mano il bastone di Dio, e l'Eterno disse a Mosè: «Quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che t'ho dato potere di compiere, ma io gli indurirò il cuore, ed egli non lascerà partire il popolo. E tu dirai a Faraone: Così dice l'Eterno, Israele è il mio figliuolo e il mio primogenito, e io ti dico: Lascia andare il mio figliuolo affinché mi serva, e se tu ricusi di lasciarlo andare, ecco io ucciderò il tuo figliuolo, il tuo primogenito. Ora venne che, essendo Mosè in viaggio nel luogo dove egli albergava, l'Eterno gli si fece incontro e cercò di farlo morire. Allora Sefora prese una selce tagliente, recise il prepuzio del suo figliuolo e lo gettò ai piedi di Mosè, dicendo: «Sposo di sangue tu mi sei!» E l'Eterno lo lasciò. Allora ella disse: «Sposo di sangue, per via della circoncisione!» E l'Eterno disse ad Aronne: «Va nel deserto incontro a Mosè!» Ed egli andò e lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. E Mosè riferì ad Aronne tutte le parole che l'Eterno l'aveva incaricato di dire e tutti i segni portentosi che gli aveva ordinato di fare. Mosè ed Aronne dunque adorarono e radunarono tutti gli anziani dei figliuoli di Israele, e Aronne riferì tutte le parole che l'Eterno aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo, ed il popolo prestò loro fede. Essi intesero che l'Eterno aveva visitato i figliuoli di Israele e aveva veduto la loro afflizione, e si inchinarono e adorarono.
Esodo capitolo 5. Dopo questo, Mosè ed Aronne vennero a Faraone e gli dissero: «Così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele, lascia andare il mio popolo, perché mi celebri una festa nel deserto». Ma Faraone rispose: «Chi è l'Eterno che io debba obbedire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco l'Eterno e non lascerò affatto andare Israele». Ed essi dissero: «L'Iddio degli Ebrei si è presentato a noi. Lasciaci andare 3 giornate di cammino nel deserto per offrir sacrifici all'Eterno che è il nostro Dio, onde Ei non abbia a colpirci con la peste o con la spada». E il re d'Egitto disse loro: «O Mosè e Aronne, perché distraete il popolo dai suoi lavori? Andate a fare quello che vi è imposto». E Faraone disse: «Ecco, il popolo è ora numeroso nel paese, e voi gli fate interrompere i lavori che gli sono imposti». E quello stesso giorno Faraone dette quest'ordine agli ispettori del popolo e ai suoi sovravveglianti: «Voi non darete più come prima la paglia al popolo per fare i mattoni. Vadano essi a raccogliersi della paglia, e imponete loro la stessa quantità di mattoni di prima, senza diminuzione alcuna, perché sono dei pigri, e però gridano dicendo: andiamo a offrir sacrifici al nostro Dio. Sia questa gente caricata di lavoro, e si occupi di quello senza badare a parole di menzogna». Allora gli ispettori del popolo e i sorveglianti uscirono e dissero al popolo: «Così dice Faraone, io non vi darò più paglia. Andate voi a procurarvi della paglia dove ne potete trovare, perché il vostro lavoro non sarà diminuito per nulla». Così il popolo si sparse per tutto il paese d'Egitto per raccogliere della stoppia invece che paglia. Gli ispettori li sollecitavano dicendo: «Compite i vostri lavori giorno per giorno come quando c'era la paglia». E i sorveglianti dei figlioli di Israele stabiliti sopra loro dagli ispettori di Faraone furono battuti e fu loro detto: perché non avete fornito ieri e oggi come prima la quantità di mattoni che vi è imposta? Allora i sorveglianti dei figlioli di Israele vennero a lagnarsi da Faraone dicendo: perché tratti così i tuoi servitori? Non si dà più paglia ai tuoi servitori e ci si dice: fate dei mattoni. Ed ecco che i tuoi servitori sono battuti e il tuo popolo è considerato come colpevole. Ed egli rispose: siete dei pigri, siete dei pigri! Per questo dite: andiamo ad offrire sacrifici all'Eterno. Or dunque andate a lavorare e non vi si darà più paglia e fornirete la quantità di mattoni prescritta. I sorveglianti dei figlioli di Israele si videro ridotti a mal partito, perché si diceva loro: non diminuite per nulla il numero dei mattoni impostovi giorno per giorno. E uscendo da Faraone incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspettarli e dissero loro: l'Eterno volga il suo sguardo su voi e giudichi, poiché ci avete messi in cattivo odore dinanzi a Faraone e dinanzi ai suoi servitori e avete loro messa la spada in mano perché ci uccida. Allora Mosè tornò dall'Eterno e disse: Signore, perché hai fatto del male a questo popolo? Perché dunque mi hai mandato? Poiché da quando sono andato da Faraone per parlargli in tuo nome, egli ha maltrattato questo popolo, e tu non hai affatto liberato il tuo popolo.
L'Esodo capitolo sesto. L'Eterno disse a Mosè: ora vedrai quello che farò a Faraone, perché forzato da una mano potente li lascerà andare, anzi forzato da una mano potente li caccerà dal suo paese. E Dio parlò a Mosè e gli disse: io sono l'Eterno, e apparì ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe come l'Iddio onnipotente, ma non fui conosciuto da loro sotto il nome di Eterno. Stabilì pure con loro il mio patto, promettendo di dar loro il paese di Canaan, il paese dei loro pellegrinaggi nel quale soggiornavano. Ed ho anche udito i gemiti dei figliuoli di Israele che gli egiziani tengono in schiavitù, e mi sono ricordato del mio patto. Perciò di ai figliuoli di Israele: io sono l'Eterno, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi emanciperò dalla loro schiavitù e vi redimerò con braccio steso e con grandi giudizi, e vi prenderò per mio popolo e sarò vostro Dio, e voi conoscerete che io sono l'Eterno il vostro Dio, e che vi sottrae dai duri lavori impostivi dagli egiziani, e vi introdurrò nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e Giacobbe, e ve lo darò come possesso ereditario. Io sono l'Eterno. E Mosè parlò a quel modo ai figliuoli di Israele, ma essi non dettero ascolto a Mosè a motivo dell'angoscia dello spirito loro e della loro dura schiavitù. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo: va, parla a Faraone, re d'Egitto, onde egli lasci uscire i figliuoli di Israele dal suo paese. Ma Mosè parlò nel cospetto dell'Eterno e disse: ecco, i figliuoli di Israele non mi hanno dato ascolto, come dunque darebbe Faraone ascolto a me, che sono incirconciso di labbra? E l'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne e comandò loro d'andare dai figliuoli di Israele e da Faraone re d'Egitto per trarre i figliuoli di Israele dal paese d'Egitto. Questi sono i capi delle famiglie loro: figliuoli di Ruben, primogenito di Israele, Enoch e Pallù, Ezron e Carmi. Questi sono i rami dei Rubeniti. I figliuoli di Simeone: Gemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Socar e Saul, figliuolo della Cananea. Questi sono i rami dei Simeoniti. Questi sono i nomi dei figliuoli di Levi, secondo le loro generazioni: Gerson, Kehat e Merari. E gli anni della vita di Levi furono 137. Figliuoli di Gerson, Libni e Shimei, con le loro diverse famiglie. I figliuoli di Kehat, Amram, Gizzar, Ebron e Uziel. E gli anni della vita di Kehat furono 133. I figliuoli di Merari, Mahali e Mushi. Questi sono i rami dei Leviti secondo le loro generazioni. Ora Amram prese per moglie Jochebed sua zia, ed ella gli partorì Aronne e Mosè. E gli anni della vita di Amram furono 137. I figlioli di Jitshar, Core, Nefeg e Zikri, i figlioli di Uziel, Mishael, Elzaphan e Sitri. Aronne prese per moglie Elishiba, figliola di Amminadab, sorella di Nahashom, ed ella gli partorì Nadab, Abihu, Eleazar e Yetamar, figlioli di Core, Asir, Elcana e Abiasaf. Questi sono i rami dei Coriti. Eliezer, figliuolo di Aronne, prese per moglie una delle figliuole di Putiel, ed ella gli partorì Fineas. Questi sono i capi delle famiglie dei Leviti nei loro diversi rami. E questo è quell'Aronne e quel Mosè ai quali l'Eterno disse: «Fate uscire i figliuoli di Israele dal paese d'Egitto, spartiti nelle loro schiere. Essi sono quelli che parlarono a Faraone, re d'Egitto, per trarre i figliuoli di Israele dall'Egitto. Sono quel Mosè e quell'Aronne. Or avvenne, allorché l'Eterno parlò a Mosè nel paese d'Egitto, che l'Eterno disse a Mosè: Io sono l'Eterno, di a Faraone, re d'Egitto, tutto quello che dico a te. E Mosè rispose: Nel cospetto dell'Eterno, ecco, io sono incirconciso di labbra. Come dunque Faraone porgerà egli ascolto? L'Esodo capitolo settimo. L'Eterno disse a Mosè: Vedi, io ti ho stabilito come Dio per Faraone, e Aronne tuo fratello sarà il tuo profeta. Tu dirai tutto quello che t'ordinerò, e Aronne tuo fratello parlerà a Faraone perché lasci partire i figlioli di Israele dal suo paese. E io indurerò il cuore di Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto. E Faraone non vi darà ascolto, e io metterò la mia mano sull'Egitto e farò uscire dal paese d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figlioli di Israele, mediante grandi giudizi. E gli egiziani conosceranno che io sono l'Eterno quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò tratto di mezzo a loro i figlioli di Israele. E Mosè e Aronne fecero così, fecero come l'Eterno aveva loro ordinato. Or Mosè aveva 80 anni. E Aronne 83 quando parlarono a Faraone. L'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne dicendo: Quando Faraone vi parlerà e vi dirà: Fate un prodigio, tu dirai ad Aronne: Prendi il tuo bastone, gettalo davanti a Faraone e diventerà un serpente. Mosè ed Aronne andarono dunque da Faraone e fecero come l'Eterno aveva ordinato. Aronne gettò il suo bastone davanti a Faraone, davanti ai suoi servitori, e quello diventò un serpente. Faraone a sua volta chiamò i savi e gli incantatori e i magi d'Egitto, fecero anch'essi lo stesso con le loro arti occulte. Ognun d'essi gettò il suo bastone, e i bastoni diventarono serpenti. Ma il bastone d'Aronne inghiottì i bastoni di quelli, e il cuore di Faraone si indurò. Ed egli non diè ascolto a Mosè e ad Aronne, come l'Eterno aveva detto. L'Eterno disse a Mosè: «Il cuore di Faraone è ostinato. Egli rifiuta di lasciare andare il popolo. Va da Faraone domani mattina, ecco, egli uscirà per andare verso l'acqua. Tu sta ad aspettarlo sulla riva del fiume e prendi in mano il bastone che è stato mutato in serpente. Ed egli, l'Eterno, l'Iddio degli ebrei, m'ha mandato da te per dirti: lascia andare il mio popolo perché mi serva nel deserto. Ed ecco, fino ad ora tu non hai ubbidito. Così dice l'Eterno: da questo conoscerai che io sono l'Eterno. Ecco, io percoterò col bastone che io ho in mia mano le acque che sono nel fiume, ed esse saranno mutate in sangue, e il pesce che è nel fiume morrà. E il fiume sarà ammorbato, e gli egiziani avranno ripugnanza a bere l'acqua del fiume. E l'Eterno disse a Mosè: Di ad Aronne: Prendi il tuo bastone e stendi la tua mano sulle acque dell'Egitto, sui loro fiumi, sui loro rivi, sui loro stagni e sopra ogni raccolta d'acqua. Essa diventerà sangue, e vi sarà sangue per tutto il paese d'Egitto, perfino nei recipienti di legno e nei recipienti di pietra. Mosè ed Aronne fecero come l'Eterno aveva ordinato. Aronne alzò il bastone e in presenza di Faraone e in presenza dei servitori percorse le acque che erano nel fiume, e tutte le acque che erano nel fiume furono cangiate in sangue, e il pesce che era nel fiume morì, e il fiume fu ammorbato sì che gli egiziani non potevano bere l'acqua del fiume, e vi fu sangue per tutto il paese d'Egitto. E i magi d'Egitto fecero lo stesso con le loro arti occulte, e il cuore di Faraone si indurò anche egli, sì che non diè ascolto a Mosè e ad Aronne, come l'Eterno aveva detto. E Faraone, volte ad esse le spalle, se ne andò a casa sua, e neanche di questo fece alcun caso. E tutti gli egiziani fecero degli scavi nei pressi del fiume per trovare dell'acqua da bere, perché non potevano bere l'acqua del fiume, e passarono 7 interi giorni dopo che l'Eterno ebbe percosso il fiume. L'Esodo capitolo 8. Poi l'Eterno disse a Mosè: «Va da Faraone e digli: così dice l'Eterno, lascia andare il mio popolo perché mi serva. E se rifiuti di lasciarlo andare, ecco io colpirò tutta l'estensione del tuo paese col flagello delle rane. E il fiume brulicherà di rane che saliranno ed entreranno nella tua casa, nella camera ove dormi, sul tuo letto, nelle case dei tuoi servitori e fra il tuo popolo, nei tuoi forni e nelle tue madie. E le rane assaliranno te, il tuo popolo e tutti i tuoi servitori». E l'Eterno disse a Mosè: «Di ad Aronne, stendi la tua mano col tuo bastone sui fiumi, sui rivi e sugli stagni, e fa salire le rane sul paese d'Egitto». E Aronne stese la sua mano sulle acque d'Egitto, e le rane salirono e coprirono il paese d'Egitto. E i magi fecero lo stesso con le loro arti occulte, e fecero salire le rane sul paese d'Egitto. Allora Faraone chiamò Mosè e Aronne e disse loro: «Pregate l'Eterno che allontani le rane da me e dal mio popolo, e io lascerò andare il popolo perché offra sacrifici all'Eterno». E Mosè disse a Faraone: «Fammi l'onore di dirmi per quando io devo chiedere nelle mie supplicazioni per te, per i tuoi servitori e per tutto il popolo che l'Eterno distrugga le rane intorno a te e nelle tue case e non ne rimanga se non che nel fiume». Egli rispose: «Per domani». E Mosè disse: «Sarà fatto come tu dici, affinché tu sappia che non v'è alcuno pari all'Eterno che è il nostro Dio. E le rane s'allontaneranno da te, dalle tue case, dai tuoi servitori e dal tuo popolo, non ne rimarrà che nel fiume». Mosè ed Aronne uscirono da Faraone, e Mosè implorò l'Eterno relativamente alle rane che aveva inflitte a Faraone. E l'Eterno fece quello che Mosè aveva domandato, e le rane morirono nelle case, nei cortili e nei campi, le radunarono a mucchi e il paese ne fu ammorbato. Ma quando Faraone vide che v'era un po' di respiro, si ostinò in cuor suo e non diè ascolto a Mosè e ad Aronne, come l'Eterno aveva detto. E l'Eterno disse a Mosè: «Di ad Aronne, stendi il tuo bastone e percuoti la polvere della terra, ed essa diventerà zanzare per tutto il paese d'Egitto». Ed essi fecero così. Aronne stese la mano col suo bastone e percosse la polvere della terra, e ne vennero delle zanzare sugli uomini e sugli animali. Tutta la polvere della terra diventò zanzare per tutto il paese d'Egitto. E i magi cercarono di far lo stesso coi loro incantesimi per produrre le zanzare, ma non poterono. Le zanzare furono dunque sugli uomini e sugli animali. Allora i magi dissero a Faraone: «Questo è il dito di Dio». Ma il cuore di Faraone si indurò ed egli non diè ascolto a Mosè e ad Aronne, come l'Eterno aveva detto. Poi l'Eterno disse a Mosè: «Alzati di buon mattino e presentati a Faraone. Ecco, egli uscirà per andare verso l'acqua, ed egli: così dice l'Eterno, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se no, se non lasci andare il mio popolo, ecco io manderò su di te, sui tuoi servitori, sul tuo popolo e nelle tue case, le mosche velenose. Le case degli egiziani saranno piene di mosche velenose, e il suo suolo su cui stanno ne sarà coperto. Ma in quel giorno io farò eccezione nel paese di Goshen dove abita il mio popolo, e qui vi non ci saranno mosche, affinché tu sappia che io, l'Eterno, sono in mezzo al paese, e io farò una distinzione fra il mio popolo e il tuo popolo. domani avverrà questo miracolo. E l'Eterno fece così e vennero grandi sciami di mosche velenose in casa di Faraone, nelle case dei suoi servitori e in tutto il paese d'Egitto. La terra fu guasta dalle mosche velenose. Faraone chiamò Mosè ed Aaron e disse: «Andate, offrite sacrifici al vostro Dio nel paese». Ma Mosè rispose: «Non si può far così, poiché offriremo all'Eterno, che è l'Iddio nostro, dei sacrifici che sono un abominio per gli egiziani. Ecco, se offrissimo sotto i loro occhi dei sacrifici che sono un abominio per gli egiziani, non ci lapiderebbero essi? Andremo 3 giornate di cammino nel deserto e offriremo sacrifici all'Eterno che è il nostro Dio, come Egli ci ordinerà». E Faraone disse: «Io vi lascerò andare perché offriate sacrifici all'Eterno che è il vostro Dio nel deserto, soltanto non andate troppo lontano, pregate per me». E Mosè disse: «Ecco, io esco da te e pregherò l'Eterno, e domani le mosche s'allontaneranno da Faraone, dai suoi servitori, dal suo popolo. Soltanto Faraone non si faccia più beffe, impedendo al popolo di andare ad offrire sacrifici all'Eterno». E Mosè uscì dalla presenza di Faraone e pregò l'Eterno. E l'Eterno fece quel che Mosè domandava e allontanò le mosche velenose da Faraone, dai suoi servitori e dal suo popolo. Non ne restò neppure una. Ma anche questa volta Faraone si ostinò in cuor suo e non lasciò andare il popolo. L'Esodo, capitolo 9. Allora l'Eterno disse a Mosè: «Va da Faraone e digli: così dice l'Eterno, l'Iddio degli Ebrei: lascia andare il mio popolo perché mi serva, che se tu rifiuti di lasciarlo andare e lo trattieni ancora, ecco la mano dell'Eterno sarà sul tuo bestiame che è nei campi, sui cavalli, sugli asini, sui cammelli, sui buoi, sulle pecore, e ci sarà una tremenda mortalità. E l'Eterno farà distinzione fra il bestiame di Israele e il bestiame d'Egitto, e nulla morrà di tutto quello che appartiene ai figliuoli di Israele». E l'Eterno fissò un termine dicendo: «Domani l'Eterno farà questo nel paese». E l'indomani l'Eterno lo fece, e tutto il bestiame d'Egitto morì, ma il bestiame dei figliuoli di Israele neppure un capo morì. E Faraone mandò a vedere, ed ecco che neppure un capo del bestiame degli israeliti era morto. Ma il cuore di Faraone fu ostinato, ed egli non lasciò andare il popolo. E l'Eterno disse a Mosè e ad Aronne: «Prendete delle manate di cenere di fornace e la sparga Mosè verso il cielo sotto gli occhi di Faraone. Essa diventerà una polvere che colpirà tutto il paese d'Egitto e produrrà delle ulcere germoglianti, pussole sulle persone e sugli animali, per tutto il paese d'Egitto». Ed essi presero della cenere di fornace e si presentarono a Faraone, e Mosè la sparse verso il cielo, ed essa produsse delle ulcere germoglianti, pustole sulle persone e sugli animali. E i magi non poterono stare dinanzi a Mosè a motivo delle ulceri, perché le ulceri erano addosso ai magi come addosso a tutti gli egiziani. E l'Eterno indurò il cuore di Faraone, ed egli non diè ascolto a Mosè e ad Aronne, come l'Eterno aveva detto a Mosè. Poi l'Eterno disse a Mosè: «Levati di buon mattino, presentati a Faraone e digli: così dice l'Eterno, l'Iddio degli Ebrei: lascia andare il mio popolo perché mi serva, poiché questa volta manderò tutte le mie piaghe sul tuo cuore, sui tuoi servitori e sul tuo popolo, affinché tu conosca che non c'è nessuno simile a me su tutta la terra. Che se ora io avessi steso la mia mano e avessi percosso di peste te e il tuo popolo, tu saresti stato sterminato di sulla terra. Ma no, io t'ho lasciato sussistere per questo, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia divulgato per tutta la terra. E ti opponi ancora al mio popolo per non lasciarlo andare? Ecco, domani verso quest'ora io farò cadere una grandine così forte che non ce ne fu mai simile in Egitto, da che fu fondato fino al dì d'oggi. Ordunque, manda a far mettere al sicuro il tuo bestiame e tutto quello che hai per i campi. La grandine cadrà su tutta la gente e su tutti gli animali che si troveranno per i campi e che non saranno stati raccolti in casa e morranno». Fra i servitori di Faraone e quelli che temettero la parola dell'Eterno, fecero rifugiare nelle case i loro servitori e il loro bestiame. Ma quelli che non fecero conto della parola dell'Eterno lasciarono i loro servitori e il loro bestiame per i campi. E l'Eterno disse a Mosè, «Stendi la tua mano verso il cielo e cada la grandine in tutto il paese d'Egitto, sulla gente, sugli animali e sopra ogni erba dei campi e nel paese d'Egitto». E Mosè stese il suo bastone verso il cielo, e l'Eterno mandò tuoni e grandine, e del fuoco s'avventò sulla terra, e l'Eterno fece piovere grandine sul paese d'Egitto. Così ci fu grandine e fuoco guizzante del continuo fra la grandine, e la grandine fu così forte come non ce n'era stata di simile in tutto il paese d'Egitto da che era diventato nazione. E la grandine percosse in tutto il paese d'Egitto tutto quello che era per i campi, uomini e bestie, e la grandine percosse ogni erba dei campi e fracassò ogni albero della campagna. Solamente nel paese di Goshen, dove erano i figlioli di Israele, non cadde grandine. Allora Faraone mandò a chiamare Mosè ed Aronne e disse loro, «Questa volta io ho peccato. L'Eterno è giusto, mentre io e il mio popolo siamo colpevoli. Pregate l'Eterno perché cessino questi grandi tuoni e la grandine, ed io vi lascerò andare e non sarete più trattenuti». E Mosè gli disse, «Come sarò uscito dalla città? Protenderò le mani all'Eterno e i tuoni cesseranno e non ci sarà più grandine, affinché tu sappia che la terra è dell'Eterno. Ma quanto a te e ai tuoi servitori, io so che non avrete ancora timore dell'Eterno e Dio. Or, il lino e l'orzo erano stati percossi perché l'orzo era in spiga e il lino in fiore, ma il grano e la spelda non furono percossi perché sono serotini. Mosè dunque, lasciato Faraone, uscì di città, protesse le mani all'Eterno, e i tuoni e la grandine cessarono, e non cadde più pioggia sulla terra. E quando Faraone vide che la pioggia, la grandine e i tuoni erano cessati, continuò a peccare e si ostinò in cuor suo, lui e i suoi servitori. E il cuore di Faraone si indurò, ed egli non lasciò andare i figlioli di Israele come l'Eterno aveva detto per bocca di Mosè. L'Esodo, capitolo 10. E l'Eterno disse a Mosè, «Va da Faraone, poiché io ho reso ostinato il suo cuore e il cuore dei suoi servitori, per fare in mezzo a loro i segni che vedrai. E perché tu narri ai tuoi figlioli e ai figlioli dei tuoi figlioli quello che ho operato in Egitto e i segni che ho fatto in mezzo a loro, onde sappiate che io sono l'Eterno». Mosè ed Aronne andarono dunque da Faraone e gli dissero, «Così dice l'Eterno, l'Iddio degli Ebrei, fino a quando rifiuterai di umiliarti dinanzi a me? Lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciare andare il mio popolo, ecco, domani farò venire delle locuste in tutta l'estensione del tuo paese. Esse copriranno la faccia della terra, sì che non si potrà vedere il suolo. Ed esse divoreranno il resto che è scampato, ciò che v'è rimasto dalla grandine, e divoreranno ogni albero che vi cresce nei campi. Ed empiranno le tue case, le case dei tuoi servitori, e le case di tutti gli egiziani, come nei suoi padri, nei padri dei tuoi padri videro mai dal giorno che furono sulla terra d'il d'oggi». Detto questo, voltò le spalle e uscì dalla presenza di Faraone. E i servitori di Faraone gli dissero, «Fino a quando quest'uomo ci sarà come un laccio? Lascia andare questa gente che serva l'Eterno, l'Iddio suo. Non sai tu che l'Egitto è rovinato?» Allora Mosè ed Aronne furono fatti tornare da Faraone, ed egli disse loro, «Andate, servite all'Eterno, l'Iddio vostro. Ma chi sono quelli che andranno?» E Mosè disse, «Noi andremo coi nostri fanciulli e coi nostri vecchi, coi nostri figlioli, con le nostre figliuole. Andremo coi nostri greggi e coi nostri armenti, perché dobbiamo celebrare una festa all'Eterno». E Faraone disse loro, «Così sia l'Eterno con voi, come io lascerò andare voi e i vostri bambini. Badate bene, perché avete delle cattive intenzioni. No, no, andate voi uomini e servite l'Eterno, poiché questo è quel che cercate». E Faraone li cacciò dalla sua presenza. Allora l'Eterno disse a Mosè, «Stendi la tua mano sul paese d'Egitto per farvi venire le locuste, e salgano esse sul paese d'Egitto e divorino tutta l'erba del paese e tutto quello che la grandine ha lasciato». E Mosè stese il suo bastone sul paese d'Egitto, e l'Eterno fece levare un vento orientale sul paese tutto quel giorno e tutta la notte, e come venne la mattina, il vento orientale aveva portato le locuste. e le locuste salirono su tutto il paese d'Egitto, e si posarono su tutta l'estensione dell'Egitto. Erano in sì gran quantità, che prima non ce n'erano mai state tante, né mai più tante ce ne saranno. Esse coprirono la faccia di tutto il paese, in guisa che il paese ne rimase oscurato, e divorarono tutta l'erba del paese e tutti i frutti degli alberi che la grandine aveva lasciato, e nulla restò di verde negli alberi e nell'erba della campagna per tutto il paese d'Egitto. Allora Faraone chiamò in fretta Mosè ed Aronne e disse: «Io ho peccato contro l'Eterno, il Dio vostro, e contro voi. Ma ora perdona, ti prego, il mio peccato, questa volta soltanto, e supplicate l'Eterno, il Dio vostro, perché almeno allontani da me questo flagello mortale». E Mosè uscì da Faraone e pregò l'Eterno. E l'Eterno fe levare un vento contrario, un gagliardissimo vento di ponente, che portò via le locuste e le precipitò nel Mar Rosso. Non ci rimase neppure una locusta in tutta l'estensione d'Egitto. Ma l'Eterno indurò il cuore di Faraone, ed egli non lasciò andare i figliuoli di Israele. E l'Eterno disse a Mosè: «Stendi la tua mano verso il cielo, e siamvi tenebre nel paese d'Egitto tali che si possan palpare». E Mosè stese la sua mano verso il cielo, e ci fu una fitta tenebria in tutto il paese d'Egitto per 3 giorni. Uno non vedeva l'altro, e nessuno si mosse dove stava per 3 giorni, ma tutti i figliuoli di Israele avevano della luce nelle loro dimore. Allora Faraone chiamò Mosè e disse: «Andate, servite l'Eterno. Rimangano soltanto i vostri greggi e i vostri armenti, anche i vostri bambini potranno andare con voi». E Mosè disse: «Tu ci devi anche concedere di prendere di che fare dei sacrifici e degli olocausti, perché possiamo offrire sacrifici all'Eterno, che è il Dio nostro. Anche il nostro bestiame verrà con noi senza che ne rimanga dietro neppure un'unghia, poiché di esso dobbiamo prendere per servire l'Eterno, che è il nostro Dio, e noi non sapremo con che cosa dovremo servire l'Eterno finché saremo giunti colà». Ma l'Eterno indurò il cuore di Faraone, ed egli non volle lasciarli andare. E Faraone disse a Mosè: «Vattene via da me. Guardati bene dal comparire di più alla mia presenza, poiché il giorno che comparirai alla mia presenza tu morrai». E Mosè rispose: «Hai detto bene, io non comparirò più alla tua presenza». L'Esodo capitolo 11. E l'Eterno disse a Mosè: «Io farò venire ancora una piaga su Faraone e sull'Egitto, poi egli vi lascerà partire di qui. Quando vi lascerà partire, egli addirittura vi caccerà di qui. Ora parla al popolo e digli che ciascuno domandi al suo vicino e a ogni donna alla sua vicina degli oggetti d'argento e degli oggetti d'oro». E l'Eterno fece entrare il popolo nelle buone grazie degli egiziani, e anche Mosè era personalmente in gran considerazione nel paese d'Egitto agli occhi dei servitori di Faraone e agli occhi del popolo. E Mosè disse: «Così dice l'Eterno, verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto, e ogni primogenito del paese d'Egitto morrà, dal primogenito di Faraone che siede sul trono, al primogenito della serva che sta dietro la macina, e ad ogni primogenito del bestiame. E vi sarà per tutto il paese d'Egitto un gran grido, quale non ci fu mai prima, né ci sarà di poi. Ma fra tutti i figliuoli di Israele, tanto fra gli uomini quanto fra gli animali, neppure un cane muoverà la lingua affinché conosciate la distinzione che l'Eterno fa fra gli egiziani e Israele. E tutti questi tuoi servitori scenderanno da me e si inchineranno davanti a me dicendo: parti tu e tutto il popolo che è al tuo seguito. E dopo questo io partirò». E Mosè uscì dalla presenza di Faraone acceso d'ira. E l'Eterno disse a Mosè: «Faraone non vi darà ascolto affinché i miei prodigi si moltiplichino nel paese d'Egitto». E Mosè ed Aronne fecero tutti questi prodigi dinanzi a Faraone, ma l'Eterno indurò il cuore di Faraone, ed egli non lasciò uscire i figliuoli di Israele dal suo paese. Esodo capitolo 12. L'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto dicendo: «Questo mese sarà per voi il primo dei mesi. Sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la radunanza di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese, prenda ognuno un agnello per famiglia, un agnello per casa. E se la casa è troppo numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune col vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quel che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serberete fino al 14° giorno di questo mese, e tutta la radunanza di Israele congregata lo immolerà sull'imbrunire. E si prenda del sangue d'esso, e si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. E se ne mangi la carne in quella notte, si mangi arrostita al fuoco con pane senza lievito e con delle erbe amare. Non ne mangiate niente di poco cotto o di lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e l'interiora. E non ne lasciate nulla di resto fino alla mattina. E quel che ne sarà rimasto fino alla mattina, bruciatelo col fuoco. E mangiatelo in questa maniera: coi vostri fianchi cinti, coi vostri calzari ai piedi, e col vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percuoterò ogni primogenito del paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono l'Eterno. E quel sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. E quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su voi per distruggervi, quando percuoterò il paese d'Egitto. Quel giorno sarà per voi un giorno di ricordanza, e lo celebrerete come una festa in onore dell'Eterno, lo celebrerete d'età in età come una festa di istituzione perpetua. Per 7 giorni mangerete pani azimi, fino dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, poiché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al 7° sarà reciso da Israele. E il 1° giorno avrete una santa convocazione, e una santa convocazione il 7° giorno. Non si faccia alcun lavoro in quel giorno, si prepari soltanto quel che è necessario a ciascuno per mangiare, e non altro. Osservate dunque la festa degli azimi, poiché in quel medesimo giorno io avrò tratto le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osservate dunque quel giorno d'età in età come un'istituzione perpetua. Mangiate pane azimi alla sera del 14° giorno del mese fino alla sera del 21° giorno. Per 7 giorni non si trovi lievito nelle vostre case, perché chiunque mangerà qualche cosa di lievitato, quel tale sarà reciso dalla radunanza di Israele, sia egli forestiero o nativo del paese. Non mangiate nulla di lievitato, in tutte le vostre dimore mangiate pani azimi. Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: «Sceglietevi e prendetevi degli agnelli per le vostre famiglie e immolate la Pasqua. E prendete un mazzetto di sopò, intingetelo nel sangue che sarà nel bacino, e spruzzate di quel sangue che sarà nel bacino l'architrave e i due stipiti delle porte, e nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino al mattino, poiché l'Eterno passerà per colpire gli egiziani». E quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, l'Eterno passerà oltre la porta e non permetterà al distruttore d'entrare nelle vostre case per colpirvi. Osservate dunque questo come un'istituzione perpetua per voi e per i vostri figliuoli. E quando sarete entrati nel paese che l'Eterno vi darà, conforme a promesso, osservate questo rito. E quando i vostri figliuoli vi diranno: «Che significa per voi questo rito?» risponderete: «Questo è il sacrificio della Pasqua in onore dell'Eterno, il quale passò oltre le case dei figliuoli di Israele in Egitto quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case». E il popolo si inchinò e adorò, E i figliuoli di Israele andarono e fecero così. Fecero come l'Eterno aveva ordinato a Mosè e ad Aronne. E avvenne che, alla mezzanotte, l'Eterno colpì tutti i primogeniti del paese d'Egitto, dal primogenito di Faraone che sedeva sul trono al primogenito del carcerato che era in prigione, e tutti i primogeniti del bestiame. E Faraone si alzò di notte, egli e tutti i suoi servitori e tutti gli egiziani, e vi fu un gran grido in Egitto, perché non c'era casa dove non fosse un morto. Ed egli chiamò Mosè ed Aronne di notte e disse: «Levatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figliuoli di Israele, andate, servite l'Eterno come avete detto. Prendete i vostri greggi e i vostri armenti come avete detto, andatevene e benedite anche me». E gli egiziani facevano forza al popolo per affrettare la partenza del paese, perché dicevano: «Noi siamo tutti morti». E il popolo portò via la sua pasta prima che fosse lievitata, avvolse le sue madie nei suoi vestiti e se le mise sulle spalle. Or i figliuoli di Israele fecero come Mosè aveva detto, domandarono agli egiziani degli oggetti d'argento e degli oggetti d'oro e dei vestiti, e l'Eterno fece entrare il popolo nelle buone grazie degli egiziani, che gli dettero quel che domandava. Così spogliarono gli egiziani. I figliuoli di Israele partirono da Ramses per Succoth, in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i fanciulli. E una folla di gente d'ogni specie salì anch'essa con loro, e avevano pure greggi, armenti, bestiame in grandissima quantità. E cossero la pasta che avevano portata dall'Egitto e ne fecero delle focacce azime, poiché la pasta non era lievitata, essendo essi stati cacciati dall'Egitto senza poter indugiare e senza potersi prendere provisioni di sorta. Or la dimora che i figliuoli di Israele fecero in Egitto fu di 430 anni, e il termine di 430 anni, proprio il giorno che finivano, avvenne che tutte le schiere dell'Eterno uscirono dal paese d'Egitto. Questa è una notte da celebrarsi in onore dell'Eterno, perché Egli li trasse dal paese d'Egitto. Questa è una notte consacrata all'Eterno per essere osservata da tutti i figliuoli di Israele d'età in età. E l'Eterno disse a Mosè e ad Aronne: «Questa è la norma della Pasqua, nessuno straniero ne mangi, ma qualunque servo comprato a prezzo di denaro, dopo che l'avrai circonciso, potrà mangiarne. L'avventizio e il mercenario non ne mangino, si mangi ogni agnello in una medesima casa. Non portate fuori nulla della carne d'esso e non ne spezzate alcun osso. Tutta la radunanza Israele celebri la Pasqua. E quando uno straniero soggiornerà teco e vorrà far la Pasqua in onore dell'Eterno, siano circoncisi prima tutti i maschi della sua famiglia, e poi s'accosti pure per farla, e sia come un nativo del paese. Ma nessun incirconciso ne mangi. Siavi un'unica legge per il nativo del paese e per lo straniero che soggiorna tra voi». Tutti i figliuoli di Israele fecero così. Fecero come l'Eterno aveva ordinato a Mosè e ad Aronne, e avvenne che in quel medesimo giorno l'Eterno trasse i figliuoli di Israele dal paese d'Egitto secondo le loro schiere. L'Esodo, capitolo tredicesimo. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: «Consacrami ogni primogenito, tutto ciò che nasce primo tra i figliuoli di Israele, tanto degli uomini quanto degli animali, esso mi appartiene». E Mosè disse al popolo: «Ricordatevi di questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla casa di servitù, poiché l'Eterno vi ha tratti fuori di questo luogo con mano potente. Non si mangi pane lievitato. Voi uscite oggi nel paese di Abib. Quando dunque l'Eterno vi avrà introdotto nel paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, degli Ivei e dei Gebusei, che giurò ai vostri padri di darti, paese ove scorre il latte e il miele, osservate questo rito in questo mese. Per 7 giorni mangia pane senza lievito, il 7° giorno si faccia una festa all'Eterno. Si mangi pane senza lievito per 7 giorni e non si vegga pan lievitato presso di te né i tuoi confini. E in quel giorno tu spiegherai la cosa al tuo figliuolo dicendo: si fa così a motivo di quello che l'Eterno fece per me quando uscì dall'Egitto. E ciò ti sarà come un segno sulla tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché la legge dell'Eterno sia nella tua bocca, poiché l'Eterno ti ha tratto fuori dall'Egitto con mano potente. Osserva dunque questa istituzione al tempo fissato, d'anno in anno. Quando l'Eterno t'avrà introdotto nel paese dei Cananei, come giurò a te e ai tuoi padri, e te lo avrà dato, consacra all'Eterno ogni fanciullo primogenito e ogni primo parto del bestiame che t'appartiene. I maschi saranno dell'Eterno, ma riscatta ogni primo parto dell'asino con un agnello, e se non lo vuoi riscattare, fiaccagli il collo. Riscatta anche ogni primogenito dell'uomo fra i tuoi figliuoli. E quando in avvenire il tuo figliuolo ti interrogherà dicendo: che significa questo? Gli risponderai: l'Eterno ci trasse fuori dall'Egitto, dalla casa di servitù, con mano potente. E avvenne che, quando Faraone s'ostinò a non lasciarci andare, l'Eterno uccise tutti i primogeniti del paese d'Egitto, tanto i primogeniti degli uomini quanto i primogeniti degli animali. Perciò io santifico all'Eterno tutti i primi parti maschi, ma riscatto ogni primogenito dei miei figliuoli. Ciò sarà come un segno sulla tua mano e come un frontale fra i tuoi occhi, poiché l'Eterno ci ha tratti dall'Egitto con mano potente. Or, quando Faraone ebbe lasciato andare il popolo, Iddio non lo condusse per la via del paese dei Filistei perché era troppo vicina, poiché Iddio disse: bisogna evitare che il popolo, di fronte a una guerra, si penta e torni in Egitto. Ma Iddio fece fare al popolo un giro per la via del deserto verso il Mar Rosso, e i figlioli di Israele salirono armati dal paese d'Egitto, e Mosè prese seco le ossa di Giuseppe, perché questi aveva espressamente fatto giurare i figlioli di Israele dicendo: «Iddio certo vi visiterà, allora trasporterete di qui le mie ossa con voi». E gli israeliti, partiti da Succot, si accamparono a Etham, all'estremità del deserto. E l'Eterno andava davanti a loro, di giorno, in una colonna di nuvola per guidarli per il loro cammino, e di notte, in una colonna di fuoco per illuminarli, onde potessero camminare giorno e notte. La colonna di nuvola non si ritirava mai di davanti al popolo di giorno, né la colonna di fuoco di notte. L'Esodo, capitolo 14. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo: «Di ai figliuoli di Israele che tornino indietro e s'accampino di rimpetto a Pi Arisot, fra Migdol e il mare, di fronte a Baal Zephon. Accampatevi di faccia a quel luogo presso il mare. E Faraone dirà dei figliuoli di Israele: si sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. Io li indurerò il cuore di Faraone ed egli li inseguirà, ma io trarrò gloria da Faraone e da tutto il suo esercito, e gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno». Ed essi fecero così. Or fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, e il cuore di Faraone e dei suoi servitori mutò sentimento verso il popolo, e quelli dissero: «Che abbiam fatto a lasciare andare Israele, sì che non ci servano più?» E Faraone fece attaccare il suo carro e prese il suo popolo seco. Prese 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto, e su tutti c'erano dei guerrieri. E l'Eterno indurò il cuore di Faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figliuoli di Israele che uscivano pieni di baldanza. Gli egiziani dunque li inseguirono, e tutti i cavalli, i carri di Faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero mentre essi erano accampati presso il mare, vicino a Pi Harithoth, di fronte a Baal Sephon. E quando Faraone si fu avvicinato, I figliuoli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco gli egiziani marciavano alle loro spalle. Ond'ebbero una grande paura e gridarono all'Eterno, e dissero a Mosè: «Mancavan forse sepolture in Egitto, che ci hai menato a morire nel deserto? Poiché ci hai fatto quest'azione di farci uscire da Egitto? Non è egli questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare che serviamo gli egiziani? Poiché meglio era per noi servire gli egiziani che morire nel deserto». E Mosè disse al popolo: «Non temete, state fermi e mirate la liberazione dell'Eterno. Oggi l'Eterno compirà per voi, perché gli egiziani che avete veduti quest'oggi non li vedrete mai più in perpetuo. L'Eterno combatterà per voi, e voi ve ne starete quieti». E l'Eterno disse a Mosè: «Perché gridi a me? Di ai figliuoli di Israele che si mettano in marcia, e tu alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, e i figliuoli di Israele entreranno in mezzo al mare a piedi asciutti. E quanto a me, ecco, io indurerò il cuore degli egiziani, ed essi vi entreranno dietro a loro, ed io trarrò gloria da Faraone, da tutto il suo esercito, dai suoi carri e dai suoi cavalieri. E gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno, quando avrò tratto gloria da Faraone, dai suoi carri e dai suoi cavalieri». Allora l'angelo di Dio, che precedeva il campo di Israele, si mosse e andò a posarsi alle loro spalle. Parimenti la colonna di nuvola si mosse dalla loro fronte e si fermò alle loro spalle, e venne a mettersi fra il campo dell'Egitto e il campo di Israele, e la nube era tenebrosa per gli uni, mentre rischiarava gli altri nella notte, e l'un campo non si accostò all'altro per tutta la notte. Or Mosè stese la sua mano sul mare, e l'Eterno fece ritirare il mare mediante un gagliardo vento orientale durato tutta la notte, e ridusse il mare in terra asciutta, e le acque si divisero, e i figliuoli di Israele entrarono in mezzo al mare sull'asciutto, e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. E gli egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli di Faraone e i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro a loro in mezzo al mare. E avvenne verso la vigilia del mattino che l'Eterno, dalla colonna di fuoco e dalla nuvola, guardò verso il campo degli egiziani e lo mise in rotta, e tolse le ruote dei loro carri e ne rese l'avanzata pesante, in guisa che gli egiziani dissero: «Fuggiamo dinanzi ad Israele, perché l'Eterno combatte per loro contro gli egiziani». E l'Eterno disse a Mosè: «Stendi la tua mano sul mare», e le acque ritornarono sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri. E Mosè stese la sua mano sul mare, e sul far della mattina il mare riprese la sua forza, e gli egiziani, fuggendo, gli andavano incontro, e l'Eterno precipitò gli egiziani in mezzo al mare. Le acque tornarono e coprirono i carri, i cavalieri e tutto l'esercito di Faraone che erano entrati nel mare dietro agli israeliti, e non ne scampò neppure uno. Ma i figliuoli di Israele camminarono sull'asciutto in mezzo al mare, e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Così in quel giorno l'Eterno salvò Israele dalle mani degli egiziani, e Israele vide sul lido del mare gli egiziani morti, e Israele vide la grande potenza che l'Eterno aveva spiegata contro gli egiziani, onde il popolo temé l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè suo servo. L'Esodo, capitolo quindicesimo. Allora Mosè e i figliuoli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e dissero così: «Io canterò all'Eterno perché si è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e l'oggetto del mio cantico, egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò, e l'Iddio di mio padre, io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero, il suo nome è l'Eterno. Egli ha gettato in mare i carri di Faraone e il suo esercito, e i migliori suoi condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li coprono, sono andati a fondo come una pietra, la tua destra, o Eterno, è mirabile per la sua forza, e la tua destra, o Eterno, schiaccia i nemici, con la grandezza della tua maestà tu rovesci i tuoi avversari, tu scateni la tua ira, essa li consuma come stoppia, al soffio delle tue nari le acque si sono ammontate, le onde si sono drizzate come un muro, i flutti si sono assodati nel cuore del mare, il nemico diceva: inseguirò, raggiungerò, dividerò le spoglie, la mia brama si sazierà su loro, sguainerò la mia spada, la mia mano li sterminerà, ma tu hai mandato fuori il tuo soffio, e il mare li ha ricoperti, sono affondati come piombo nelle acque potenti. Chi è pari a te fra gli dèi, o Eterno? Chi è pari a te mirabile nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda, operatore di prodigi? Tu hai steso la destra, la terra li ha ingoiati. Tu hai condotto con la tua benignità il popolo che hai riscattato, l'hai guidato con la tua forza verso la tua santa dimora. I popoli l'hanno udito e tremano. L'angoscia ha colto gli abitanti della Filistia, si sono smarriti i capi di Edom, il tremito prende i potenti di Moab, tutti gli abitanti di Canaan vengano meno, spavento e terrore piomberà su loro, per la forza del tuo braccio diventeranno muti come una pietra, finché il tuo popolo, Eterno, sia passato, finché sia passato il popolo che ti sei acquistato. Tu li introdurrai e li pianterai sul monte del tuo retaggio, nel luogo che hai preparato, o Eterno, per la tua dimora, nel santuario che le tue mani, o Signore, hanno stabilito. L'Eterno regnerà per sempre, in perpetuo. Questo cantarono gli israeliti perché i cavalli di Faraone, coi suoi carri e i suoi cavalieri, erano entrati nel mare, e l'Eterno aveva fatto ritornare su loro le acque del mare, ma i figliuoli di Israele avevano camminato in mezzo al mare sull'asciutto. E Maria, la profetessa sorella d'Aronne, prese in mano il timpano, e tutte le donne uscirono dietro a lei con dei timpani e danzando. E Maria rispondeva ai figlioli di Israele: «Cantate all'Eterno perché si è sommamente esaltato e ha precipitato in mare cavallo e cavaliere». Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso, ed essi si diressero verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua, e quando giunsero a Mara non poterono bevere le acque di Mara perché erano amare, perciò quel luogo fu chiamato Mara. E il popolo mormorò contro Mosè dicendo: «E che berremo?» Ed egli gridò all'Eterno, e l'Eterno gli mostrò un legno che egli gettò nelle acque, e le acque divennero dolci. Quivi l'Eterno dette al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova e disse: «Se ascolti attentamente la voce dell'Eterno che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi e porgi l'orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisco». Poi giunsero ad Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e si accamparono quivi presso le acque. L'Esodo, capitolo 16. E tutta la radunanza dei figliuoli di Israele partì da Elim e giunse nel deserto di Sin, che è fra Elim e Sinai. Il 15° giorno del 2° mese dopo la loro partenza dal paese d'Egitto, e tutta la radunanza dei figliuoli di Israele mormorò contro a Mosè e contro Aaron nel deserto. I figliuoli di Israele dissero loro: «Oh, fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese d'Egitto, quando sedevamo presso le pignatte della carne e mangiavamo del pane a sazietà. Poiché voi ci avete menati in questo deserto per far morir di fame tutta la nostra radunanza». E l'Eterno disse a Mosè: «Ecco, io vi farò piovere del pane dal cielo, e il popolo uscirà e ne raccoglierà giorno per giorno quanto gliene abbisognerà per la giornata, onde io lo metta alla prova per vedere se camminerà o no secondo la mia legge». ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che avranno portato a casa, esso sarà il doppio di quello che avranno raccolto ogni altro giorno. E Mosè ed Aronne dissero a tutti i figliuoli di Israele: questa sera voi conoscerete che l'Eterno è quelli che vi ha tratto fuori dal paese d'Egitto, e domattina vedrete la gloria dell'Eterno, poiché egli ha udito le vostre mormorazioni contro l'Eterno. Quanto a noi, che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? E Mosè disse: vedrete la gloria dell'Eterno quando stasera egli vi darà della carne da mangiare e domattina del pane a sazietà, giacché l'Eterno ha udito le vostre mormorazioni che proferite contro di lui. Quanto a noi, che cosa siamo? Le vostre mormorazioni non sono contro di noi, ma contro l'Eterno. Poi Mosè disse ad Aronne: di a tutta la radunanza dei figlioli di Israele, avvicinatevi alla presenza dell'Eterno, perché egli ha udito le vostre mormorazioni. E come Aronne parlava a tutta la radunanza dei figlioli di Israele, questi volsero gli occhi verso il deserto, ed ecco la gloria dell'Eterno apparve nella nuvola, e l'Eterno parlò a Mosè dicendo: io ho udito le mormorazioni dei figlioli di Israele. Parla loro dicendo: sull'imbrunire mangerete della carne, e domattina sarete saziati di pane e conoscerete che io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. E avvenne verso sera che salirono delle quaglie che ricopersero il campo, e la mattina c'era uno strato di rugiada intorno al campo. E quando lo strato di rugiada fu sparito, ecco sulla superficie del deserto una cosa minuta, tonda, minuta come brina sulla terra. E i figliuoli di Israele, veduta che l'ebbero, dissero l'uno all'altro: che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. E Mosè disse loro: questo è il pane che l'Eterno vi dà da mangiare. Ecco quel che l'Eterno ha comandato: ne raccolga ognuno di quanto gli basta per il suo nutrimento, un omer a testa, secondo il numero delle vostre persone, ognuno ne pigli per quelli che sono nella sua tenda. E i figliuoli di Israele fecero così, e ne raccolsero gli uni più e gli altri meno. Lo misurarono con l'omer, e chi ne aveva raccolto molto non ebbe di soverchio, e chi ne aveva raccolto poco non ebbe penuria. Ognuno ne raccolse quanto gliene abbisognava per il suo nutrimento. E Mosè disse loro: nessuno ne serbi fino a domattina. Ma alcuni non ubbidirono a Mosè e ne serbarono fino all'indomani. E quello inverminì e mandò fetore. E Mosè s'adirò contro costoro. Così lo raccoglievano tutte le mattine, ciascuno nella misura che bastava al suo nutrimento, e quando il sole si faceva caldo, quello si struggeva. E il sesto giorno raccolsero di quel pane il doppio, due omer per ciascuno. E tutti i capi della radunanza lo vennero a dire a Mosè, ed egli disse loro: questo è quello che ha detto l'Eterno. Domani è un giorno solenne di riposo, un sabato sacro all'Eterno. Fate cuocere oggi quel che avete da cuocere, e fate bollire quel che avete da bollire, e tutto quel che vi avanza riponetelo e serbatelo fino a domani. Essi dunque lo riposero fino all'indomani, come Mosè aveva ordinato, e quello non diè fetore e non si inverminì. E Mosè disse: mangiatelo oggi, perché oggi è il sabato sacro all'Eterno, oggi non ne troverete per i campi. Raccoglietene durante sei giorni, ma il settimo giorno, che è il sabato, in quel giorno non ve ne sarà. Or nel settimo giorno avvenne che alcuni del popolo uscirono per raccoglierne e non se ne trovarono. E l'Eterno disse a Mosè: fino a quando rifiuterete d'osservare i miei comandamenti e le mie leggi? Riflettete che l'Eterno vi ha dato il sabato per questo. Nel sesto giorno egli vi dà del pane per due giorni, ognuno stia dov'è, nessuno esca dalla sua tenda il settimo giorno. Così il popolo si riposò il settimo giorno. E la casa di Israele chiamò quel pane manna. Esso era simile al seme di un coriandolo, era bianco, e aveva il gusto di schiacciata fatta col miele. E Mosè disse: questo è quello che l'Eterno ha ordinato. Empi un omer di manna, perché sia conservato per i vostri discendenti, onde veggano il pane col quale vi ho nutriti nel deserto quando vi ho tratti fuori dal paese d'Egitto. E Mosè disse ad Aronne, prendi un vaso, mettivi dentro un intero omer di manna e deponilo davanti all'Eterno perché sia conservato per i vostri discendenti. Secondo l'ordine che l'Eterno aveva dato a Mosè, Aronne lo depose dinanzi alla testimonianza perché fosse conservato. E i figliuoli di Israele mangiarono la manna per 40 anni finché arrivarono in paese abitato, mangiarono la manna finché giunsero ai confini del paese di Canaan. Or l'omer è la decima parte dell'efa. L'Esodo capitolo 17. Poi tutta la radunanza dei figliuoli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini dell'Eterno, e si accampò a Refidim, e non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo contese con Mosè e disse, «Dateci dell'acqua da bere!» E Mosè rispose loro, «Perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno?» Il popolo dunque patì quivi la sete e mormorò contro Mosè, dicendo, «Perché ci hai fatti salire dall'Egitto per farci morire di sete noi, i nostri figliuoli e il nostro bestiame?» E Mosè gridò all'Eterno dicendo, «Che farò io per questo popolo? Non andrà molto che mi lapiderà?» E l'Eterno disse a Mosè, «Passa oltre in fronte al popolo, e prendi teco degli anziani di Israele, piglia anche in mano il bastone col quale percotesti il fiume, e va. Ecco, io starò là dinanzi a te sulla roccia che è in Oreb, tu percoterai la roccia, e ne scaturirà dell'acqua, e il popolo berrà». Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele, e pose nome a quel luogo Massa e Meriba, a motivo della contesa dei figliuoli di Israele, e perché avevano tentato l'Eterno dicendo, «L'Eterno è egli in mezzo a noi, sì o no?» Allora venne Amalek a dar battaglia a Israele, a Refidim, e Mosè disse a Giosuè, «Facci una scelta d'uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano». Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aronne e Ur salirono sulla vetta del colle, e avvenne che quando Mosè teneva la mano alzata, Israele vinceva, e quando la lasciava cadere, vinceva Amalek. Or, siccome le mani di Mosè s'erano fatte stanche, essi presero una pietra, gliela posero sotto, ed egli vi si mise a sedere. E Aronne e Ur gli sostenevano le mani, l'uno da una parte, l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero immobili fino al tramonto del sole. E Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente, mettendoli a fil di spada. E l'Eterno disse a Mosè, «Scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente di sotto il cielo la memoria di Amalek». E Mosè edificò un altare al quale pose nome «L'Eterno è la mia bandiera» e disse «La mano è stata alzata contro il trono dell'Eterno e l'Eterno farà guerra ad Amalek d'età in età». L'Esodo capitolo 18. Or Getro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, udì tutto quello che Dio aveva fatto a favore di Mosè ed Israele suo popolo, come l'Eterno aveva tratto Israele fuori dall'Egitto. E Getro, suocero di Mosè, prese Sefora, moglie di Mosè, che questi aveva rimandata, e i due figliuoli di lei che si chiamavano l'uno Gershom, perché Mosè aveva detto, «Ho soggiornato in terra straniera», e l'altro Eliezer, perché aveva detto, «L'Iddio del padre mio è stato il mio aiuto e mi ha liberato dalla spada di Faraone». Getro dunque, suocero di Mosè, venne a Mosè coi figliuoli e la moglie di lui nel deserto dove egli si era accampato al monte di Dio, e mandò a dire a Mosè, «Io, Getro, tuo suocero, vengo da te con la tua moglie e i tuoi due figliuoli con lei». E Mosè uscì ad incontrare il suo suocero, gli si inchinò e lo baciò. Si informarono scambievolmente della loro salute, poi entrarono nella tenda. Allora Mosè raccontò al suo suocero tutto quello che l'Eterno aveva fatto a Faraone e agli egiziani per amore di Israele, tutte le sofferenze patite durante il viaggio e come l'Eterno li aveva liberati. Getro si rallegrò di tutto il bene che l'Eterno aveva fatto a Israele liberandolo dalla mano degli egiziani. E Getro disse: «Benedetto sia l'Eterno che vi ha liberati dalla mano degli egiziani e dalla mano di Faraone, e ha liberato il popolo dal giogo degli egiziani. Ora riconosco che l'Eterno è più grande di tutti gli dèi, tale si è mostrato quando gli egiziani hanno agito orgogliosamente contro Israele». E Getro, suocero di Mosè, prese un olocausto e dei sacrifici per offrirli a Dio. E Aronne e tutti gli anziani di Israele vennero a mangiare col suocero di Mosè in presenza di Dio. Il giorno seguente Mosè si assise per rendere ragioni al popolo, e il popolo stette attorno a Mosè dal mattino fino alla sera. E quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse: «Che è questo che tu fai col popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera?» E Mosè rispose al suo suocero: «Perché il popolo viene da me per consultare il Dio. Quando essi hanno qualche affare, vengono da me e io giudico fra l'uno e l'altro e fo loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi». Ma il suocero di Mosè gli disse: «Questo che tu fai non va bene. Tu ti esaurirai certamente, tu e questo popolo che teco, poiché quest'affare è troppo grave per te. Tu non puoi bastarvi da solo. Or ascolta la mia voce, io ti darò un consiglio, e Dio sia teco. Sii tu il rappresentante del popolo dinanzi a Dio, e porta a Dio le loro cause, insegna loro gli ordini e le leggi, e mostra loro la via per la quale anda a camminare e quello che devono fare. Ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci che temono il Dio, degli uomini fidati che detestino il lucro iniquo, e stabilisci sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine, e rendano essi ragione al popolo in ogni tempo e riferiscono a te ogni affare di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo decidano da loro. Allevia così il peso che grava su te e lo portino essi teco. Se tu fai questo, e se Dio te l'ordina, potrai durare, e anche tutto questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato». Mosè acconsentì al dire del suo suocero e fece tutto quello che gli aveva detto. E Mosè scelse fra tutto Israele degli uomini capaci e li stabilì capi del popolo, capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. E quelli rendevano ragione al popolo in ogni tempo. Le cause difficili le portavano a Mosè, ma ogni piccolo affare lo decidevano loro. Poi Mosè accomiatò il suo suocero, il quale se ne tornò al suo paese. L'Esodo capitolo 19. Nel primo giorno del terzo mese, da che furono usciti dal paese d'Egitto, i figliuoli di Israele giunsero nel deserto di Sinai. Essendo partiti da Refidim, giunsero al deserto di Sinai e si accamparono nel deserto, quivi si accampò Israele dirimpetto al monte. E Mosè salì verso Dio, e l'Eterno lo chiamò dal monte dicendo: «Di così alla casa di Giacobbe e annunzia questo ai figliuoli di Israele: voi avete veduto quello che io ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali di aquila e vi ho menato a me. Or dunque, se obbedite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figliuoli di Israele». E Mosè venne, chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che l'Eterno gli aveva ordinato di dire. E tutto il popolo rispose concordamente e disse: «Noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto». E Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo, e l'Eterno disse a Mosè: «Ecco, io verrò a te in una folta nuvola, affinché il popolo oda quando io parlerò con te e ti presti fede per sempre». E Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo. Allora l'Eterno disse a Mosè: «Va dal popolo, santificalo oggi e domani e fa che si lavi le vesti, e siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno l'Eterno scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai. E tu fisserai attorno dei limiti al popolo e dirai: guardatevi dal salire sul monte e dal toccare il lembo. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano tocchi quel tale, ma sia lapidato o trafitto di frecce, animale o uomo che sia, non sia lasciato vivere. Quando il corno suonerà a distesa, allora salgano pure sul monte». E Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo, e quelli si lavarono le vesti. Ed egli disse al popolo: «Siate pronti fra tre giorni, non v'accostate a donna». Il terzo giorno, come fu mattino, cominciarono dei tuoni, dei lampi, apparve una folta nuvola sul monte, e s'udì un fortissimo suono di tromba, e tutto il popolo che era nel campo tremò. E Mosè fece uscire il popolo dal campo per menarlo incontro a Dio, e si fermarono a piè del monte. Ora il monte Sinai era tutto fumante, perché l'Eterno v'era disceso in mezzo al fuoco, e il fumo ne saliva come il fumo d'una fornace, e tutto il monte tremava forte, e il suono della tromba s'andava facendo sempre più forte. Mosè parlava, e Dio gli rispondeva con voce. L'Eterno dunque scese sul monte Sinai in vetta al monte, e l'Eterno chiamò Mosè in vetta al monte, e Mosè vi salì. E l'Eterno disse a Mosè: «Scendi, avverti solennemente il popolo, onde non faccia irruzione verso l'Eterno per guardare, e non abbiano a perire molti. E anche i sacerdoti che si appressano all'Eterno si santificano affinché l'Eterno non si avventi contro a loro». Mosè disse all'Eterno: «Il popolo non può salire sul monte Sinai, perché tu ce l'hai divietato dicendo: poni dei limiti attorno al monte e santificalo». Ma l'Eterno gli disse: «Va, scendi a basso, poi salirai tu e Aronne teco, ma i sacerdoti e il popolo non facciano irruzione per salire verso l'Eterno, onde non s'avventi contro a loro». Mosè discese al popolo e glielo disse. L'Esodo capitolo ventesimo. Allora Iddio pronunziò tutte queste parole dicendo: «Io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Non avere altri dii nel mio cospetto. Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tale cosa e non servire loro, perché io, l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che m'amano e osservano i miei comandamenti. Non usare il nome dell'Eterno, che è l'Iddio tuo, in vano, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fai in essi ogni opera tua, ma il settimo è giorno di riposo, sacro all'Eterno che è l'Iddio tuo. Non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliuolo, né la tua figliuola, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro le tue porte, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non concupire la cosa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Or, tutto il popolo udiva i tuoni e il suon della tromba e vedeva i lampi e il monte fumante, a tal vista tremava e se ne stava da lungi, e disse a Mosè, «Parla tu con noi, e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio che non abbiamo a morire». E Mosè disse al popolo, «Non temete, poiché Dio è venuto per mettervi alla prova e affinché il suo timore vi stia dinanzi e così non pecchiate». Il popolo dunque se ne stava da lungi, ma Mosè si avvicinò alla caligine dov'era Dio. E l'Eterno disse a Mosè, «Di così ai figliuoli di Israele, voi stessi avete visto che io v'ho parlato dai cieli. Non fate altri dii accanto a me, non vi fate dii d'argento né dii d'oro. Fammi un altare di terra, e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di azioni di grazie, le tue pecore, i tuoi buoi, in qualunque luogo dove farò che il mio nome sia ricordato, io verrò a te e ti benedirò. E se mi fai un altare di pietre, non lo costruire di pietre tagliate, perché se tu alzassi su di esse lo scalpello, tu le contamineresti, e non salire al mio altare per gradini, affinché la tua nudità non si scovra sovresso».
Esodo capitolo 21. Or queste sono le leggi che tu porrai dinanzi a loro. Se compri un servo ebreo, egli ti servirà per 6 anni, ma il 7° se ne andrà libero senza pagar nulla. Se è venuto solo, se ne andrà solo. Se aveva moglie, la moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli dà moglie e questa gli partorisce figliuoli e figliuole, la moglie e i figliuoli di lei saranno del padrone ed egli se ne andrà solo. Ma se il servo fa questa dichiarazione, «Io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figliuoli, io non voglio andarmene libero», allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio e lo farà accostare alla porta o allo stipide, e il suo padrone gli forerà l'orecchio con una lesina ed egli lo servirà per sempre. Se uno vende la propria figliuola per essere serva, ella non se ne andrà come se ne vanno i servi. Se la dispiace al suo padrone che se l'era presa per moglie, egli le farà riscattare, ma non avrà il diritto di venderla a gente straniera, dopo essere stato infedele con lei. E se la darà in sposa al suo figliuolo, la tratterà secondo il diritto delle fanciulle. Se prende un'altra moglie, non toglierà alla prima né il vitto, né il vestire, né la coabitazione. Se non le fa queste 3 cose, ella se ne andrà senza pagamento di prezzo. Chi percuote un uomo, sì che gli muoia, deve essere messo a morte, se non gli è teso agguato, ma Dio gliel'ha fatto cadere sotto mano, io ti stabilirò un luogo dove essi potrà rifugiare. Se alcuno con premeditazione uccide il suo prossimo mediante insidia, tu lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire. Chi percuote suo padre o sua madre deve essere messo a morte. Chi ruba un uomo, sia che l'abbia venduto o che gli sia trovato nelle mani, deve essere messo a morte. Chi maledice suo padre o sua madre deve essere messo a morte. Se degli uomini vengono a rissa e uno percuote l'altro con una pietra o col pugno e quello non muoia ma debba mettersi a letto, se si rileva e può camminare fuori appoggiato col suo bastone, colui che lo percosse sarà assolto, soltanto lo indennizzerà del tempo che ha perduto e lo farà curare fino a guarigione compiuta. Se uno percuote il suo servo o la sua serva col bastone sì che gli muoiano fra le mani, il padrone deve essere punito, ma se sopravvivono un giorno o due non sarà punito perché son denaro suo. Se alcuni vengono a rissa e percuotono una donna incinta sì che ella si sgravi, ma senza che ne segua altro danno, il percotitore sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà e la pagherà come determineranno i giudici. Ma se ne segue danno, darai la vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. Se uno colpisce l'occhio del suo servo o l'occhio della sua serva e glielo fa perdere, li lascerà andare libere in compenso dell'occhio perduto. E se fa cadere un dente al suo servo o un dente alla sua serva, li lascerà andare libere in compenso del dente perduto. Se un bue cozza un uomo o una donna, sì che muoia, il bue dovrà essere lapidato e non se ne mangerà la carne, ma il padrone del bue sarà assolto. Però, se il bue era già da tempo uso cozzare, il padrone ne è stato avvertito, ma non l'ha tenuto rinchiuso, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, il bue sarà lapidato e il suo padrone pure sarà messo a morte. Ove sia imposto al padrone un prezzo di riscatto, egli pagherà per il riscatto della propria vita tutto quello che gli sarà imposto. Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola, gli si applicherà questa medesima legge. Se il bue cozza un servo o una serva, il padrone del bue pagherà al padrone del servo 30 sicli d'argento e il bue sarà lapidato. Se uno apre una fossa o se uno scava una fossa e non la copre e un bue o un asino vi cade dentro, il padrone della fossa rifarà il danno, pagherà in denaro il valore della bestia al padrone e la bestia morta sarà sua. Se il bue d'un uomo ferisce il bue d'un altro, sì che esso muoia, si venderà il bue vivo e se ne dividerà il prezzo, e anche il bue morto sarà diviso fra loro. Se poi è noto che quel bue già da tempo era uso cozzare, il suo padrone non l'ha tenuto rinchiuso come doveva, questi dovrà pagare bue per bue e la bestia morta sarà sua.
L'Esodo capitolo 22. Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà 5 boi per il bue e 4 pecore per la pecora. Se il ladro colto nell'atto di fare uno scasso è percosso e muore, non v'è delitto d'omicidio. Se il sole era levato quando avvenne il fatto, vi sarà delitto d'omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno. Se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per ciò che ha rubato. Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli è trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio. Se uno arrecherà dei danni a un campo o a una vigna lasciandolo andare le sue bestie a pascere in quel campo, risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna. Se divampa un fuoco e s'attacca alle spine sì che ne sia distrutto il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire e questi siano rubati dalla casa di quest'ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio. Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non ha messo la mano sulla roba del suo vicino. In ogni caso di delitto, sia che si tratti d'un bue o d'un asino o d'una pecora o d'un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica «è questo qui», la causa d'ambedue le parti verrà dinanzi a Dio. Colui che Dio condannerà restituirà il doppio al suo prossimo. Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che si siano testimoni, interverrà fra le due parti il giuramento dell'Eterno per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non ha messo la mano sulla roba del suo vicino. Il padrone della bestia si contenterà del giuramento e l'altra non sarà tenuto a rifacimento di danni. Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno al padrone d'essa. Se la bestia è stata sbranata, la produrrà come prova e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata. Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia e questa resti stoppiata o muoia essendo assente il padrone d'essa, egli dovrà rifare il danno. Se il padrone è presente, non v'è luogo a risarcimento di danni. Se la bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo del nolo. se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si giace con lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla per moglie. Se il padre di lei rifiuta del tutto di dargliela, paghi la somma che si suol dare per le fanciulle. Non lascerai vivere la strega. Chi s'accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. Chi offre sacrifici ad altri dei, fuori che all'Eterno solo, sarà sterminato come anatema. Non maltratterai lo straniero e non l'opprimerai perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Non affliggerete alcuna vedova né alcun orfano. Se in qualche modo li affliggi od essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido. La mia ira s'accenderà e io vi ucciderò con la spada e le vostre mogli saranno vedove e i vostri figliuoli orfani. Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che teco, non lo tratterai da usuraio, non gli imporrai interesse. Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo renderai prima che tramonti il sole, perché esso è l'unica sua coperta e la veste con cui si avvolge il corpo. Su che dormirebbe egli? E se avverrà che gli gridi a me, io l'udrò, perché sono misericordioso.
Non bestemmierai contro Dio e non maledirai il principe del tuo popolo. Non indugerai a offrirmi il tributo dell'abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi strettoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figliuoli. Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame. Il loro primo parto rimarrà 7 giorni presso la madre, l'ottavo giorno me lo darai. Voi mi sarete degli uomini santi, non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi, gettatela ai cani.
L'Esodo, capitolo 23. Non spargere alcuna voce calunniosa e non tenere di mano all'empio nell'attestare il falso. Non andare dietro alla folla per fare il male e non deporre in giudizio schierandoti dalla parte dei più per pervertire la giustizia. Parimente, non favorire il povero nel suo processo. Se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo. Se vedi l'asino di colui che t'odia steso a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. Non violare il diritto del povero, del tuo popolo nel tuo processo. Rifuggi da ogni parola bugiarda e non far morire l'innocente e il giusto, perché io non assolverò il malvagio. Non accettar presenti, perché il presente acceca quelli che ci veggono chiaro e perverte le parole dei giusti. Non opprimere lo straniero. Voi lo conoscete, l'animo dello straniero, giacché siete stati stranieri nel paese d'Egitto. Per 6 anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai dei frutti, ma il 7° anno la lascerai riposare e rimarrai incolta. I poveri del tuo popolo ne godranno, e le bestie della campagna mangeranno quello che rimarrà. Lo stesso farai della tua vigna e dei tuoi ulivi. Per 6 giorni farai il tuo lavoro, ma il 7° giorno ti riposerai affinché il tuo bue e il tuo asino possano riposarsi e il figliolo della tua serva e il forestiero possano riprendere fiato. Porrete ben mente a tutte le cose che io vi ho detto e non pronunzierete il nome di dei stranieri. Non lo si oda uscire dalla vostra bocca. 3 volte all'anno mi celebrerai una festa, osserverai la festa degli azimi, per 7 giorni mangerai pane senza lievito come te l'ho ordinato, al tempo stabilito nel mese di Abib, perché in quel mese tu uscisti dal paese d'Egitto e nessuno comparirà dinanzi a me a mani vuote. Osserverai la festa della mietitura, delle primizie del tuo lavoro, di quello che avrai seminato nei campi, e la festa della raccolta alla fine dell'anno, quando avrai raccolto dai campi i frutti del tuo lavoro. 3 volte all'anno tutti i maschi compariranno davanti al Signore l'Eterno. Non offrirai il sangue della mia vittima insieme col pane lievitato, e il grasso dei sacrifici della mia festa non sarà serbato durante la notte fino al mattino. Porterai alla casa dell'Eterno, che è il tuo Dio, le primizie dei primi frutti della terra. Non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre. «Ecco, io mando un angelo davanti a te per proteggerti per via e per introdurti nel luogo che ho preparato. Sii guardingo in sua presenza e ubbidisci alla sua voce. Non ti ribellare a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni, poiché il mio nome è in lui. Ma se ubbidisci fedelmente alla sua voce e fai tutto quello che ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari». Poiché il mio angelo andrà dinanzi a te e ti introdurrà nel paese degli Amorrei, degli Ittei, dei Farisei, dei Cananei, degli Ivei e dei Gabusei, e li sterminerò. Tu non ti prostrerai davanti ai loro dei e non servirai loro. Non farai quello che essi fanno, ma distruggerai interamente quegli dei e spezzerai le loro colonne. Servirete all'Eterno che è il vostro Dio, ed egli benedirà il tuo pane e la tua acqua, e io allontanerò la malattia di mezzo a te. Nel tuo paese non ci sarà donna che abortisca né donna sterile. Io farò completo il numero dei tuoi giorni. Io manderò davanti a te il mio terrore e metterò in rotta ogni popolo presso il quale arriverai e farò voltare le spalle dinanzi a tutti i tuoi nemici. E manderò davanti a te i calabroni che scacceranno gli Evei, i Cannei, gli Ittei dal tuo cospetto. Non li scaccerò dal tuo cospetto in un anno, affinché il paese non diventi un deserto e le bestie dei campi non si moltiplichino contro a te. Li scaccerò dal tuo cospetto a poco finché tu cresca di numero e possa prendere possesso del paese. E fisserò i tuoi confini dal Mar Rosso al mare dei Filistei e dal deserto sino al fiume, poiché io vi darò nelle mani gli abitanti del paese e tu li scaccerai dinanzi a te. Non farai alleanza di sorta con loro né coi loro dei. Non dovranno abitare nel tuo paese perché non ti inducono a peccare contro me. Tu serviresti ai loro dei e questo ti sarebbe un laccio.
L'Esodo capitolo 24. Poi Dio disse a Mosè: «Sali all'Eterno, tu ed Aronne, Nabad, Abihu e 70 degli anziani di Israele, e adorate da lungi. Poi Mosè solo s'accosterà all'Eterno, ma gli altri non s'accosteranno, né salirà il popolo con lui». E Mosè venne e riferì al popolo tutte le parole dell'Eterno e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose ad una voce e disse: «Noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha dette». Poi Mosè scrisse tutte le parole dell'Eterno, e levatosi di buon'ora la mattina, eresse a piè del monte un altare e 12 pietre per le 12 tribù di Israele, e mandò dei giovani tra i figlioli di Israele a offrire olocausti e a immolare i giovenchi come sacrifici di azioni di grazia all'Eterno. E Mosè prese la metà del sangue e lo mise in bacini, e l'altra metà la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: «Noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e ubbidiremo». Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: «Ecco il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole». Poi Mosè ed Aronne, Nadab e Abihu e 70 degli anziani di Israele salirono e videro l'Iddio di Israele. Sotto i suoi piedi c'era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile per limpidezza al cielo stesso. Ed egli non mise la mano addosso a quegli eletti tra i figlioli di Israele, ma essi videro l'Iddio e mangiarono e bevvero. E l'Eterno disse a Mosè: «Sali da me sul monte e fermati quivi, e io ti darò delle tavole di pietra, la legge e i comandamenti che ho scritti perché siano insegnati ai figlioli di Israele». E Mosè dunque si levò con Giosuè suo ministro, e Mosè salì sul monte di Dio, e disse agli anziani: «Aspettateci qui finché torniamo a voi. Ecco, Aronne e Ur sono con voi. Chiunque abbia qualche affare si rivolga a loro». Mosè dunque salì sul monte, e la nuvola ricoperse il monte, e la gloria dell'Eterno rimase sul monte Sinai, e la nuvola lo ricoperse per 6 giorni, e il 7° giorno l'Eterno chiamò Mosè di mezzo alla nuvola, e l'aspetto della gloria dell'Eterno era agli occhi dei figlioli di Israele come un fuoco divorante sulla cima del monte. E Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte, e Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti.
L'Esodo capitolo 25. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: «Di ai figliuoli di Israele che mi facciano un'offerta. Accetterete l'offerta da ogni uomo che sarà disposto a farmela di cuore, e questa è l'offerta che accetterete da loro: oro, argento e rame, stoffe di colore violaceo, porporino, scarlatto, lino fino e pel di capra, pelle di montone tinte di rosso, pelle di delfino e legno d'acacia, olio per il candelabro, aromi per l'olio della unzione e per il profumo odoroso, pietre di onice e pietre di incastonare per l'efode e il pettorale, e mi facciano un santuario perché io abito in mezzo a loro. Me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti. Faranno dunque un'arca di legno d'acacia, e la sua lunghezza sarà di 2 cubiti e mezzo, e la sua larghezza di 1 cubito e mezzo, e la sua altezza di 1 cubito e mezzo. La rivestirai d'oro puro, la rivestirai così di dentro e di fuori, e le farai al di sopra una ghirlanda d'oro che giri intorno, fonderai per essa 4 anelli d'oro che metterai ai suoi 4 piedi, 2 anelli da un lato e 2 anelli dall'altro lato. Farai anche delle stanghe di legno d'acacia e le rivestirai d'oro, e farai passare le stanghe per gli anelli ai lati dell'arca perché servano a portarla. Le stanghe rimarranno negli anelli dell'arca e non ne saranno tratte fuori, e metterai nell'arca la testimonianza che io ti darò. Farai anche un propiziatorio d'oro puro, e la sua lunghezza sarà di 2 cubiti e mezzo, e la sua larghezza di 1 cubito e mezzo, e farai 2 cherubini d'oro, li farai lavorati al martello, alle 2 estremità del propiziatorio. Fa un cherubino e una delle estremità e un cherubino all'altra. Farete che questi cherubini escano dal propiziatorio alle 2 estremità. E i cherubini avranno le ali spiegate in alto, in modo da coprire il propiziatorio con le loro ali. Avranno la faccia volta l'un verso l'altro, le facce dei cherubini saranno volte verso il propiziatorio. E metterai il propiziatorio in alto sopra l'arca, e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Quivi io mi incontrerò, teco, e di sul propiziatorio di fra i 2 cherubini che sono sull'arca della testimonianza ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figliuoli di Israele. Farai anche una tavola di legno d'acacia, la sua lunghezza sarà di 2 cubiti, la sua larghezza di 1 cubito e la sua altezza di 1 cubito e mezzo. La rivestirai d'oro puro e le farai una ghirlanda d'oro che li giri intorno. Le farai all'intorno una cornice alta 4 dita, e a questa cornice farai tutt'intorno una ghirlanda d'oro. Le farai pure 4 anelli d'oro e metterai gli anelli ai 4 canti, ai 4 piedi della tavola. Gli anelli saranno vicinissimi alla cornice per farvi passare le stanghe destinate a portare la tavola, e le stanghe le farai di legno d'acacia e le rivestirai d'oro, e serviranno a portare la tavola. Farai pure i suoi piatti e le sue coppe, i suoi calici e le sue tazze da servire per le libazioni, e li farai d'oro puro, e metterai sulla tavola il pane della presentazione che starà del continuo nel mio cospetto. Farai anche un candelabro d'oro puro. Il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello, i suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti d'un pezzo col candelabro. Gli usciranno 6 bracci dai lati, 3 bracci dal candelabro da un lato e 3 bracci del candelabro dall'altro. Sull'uno dei bracci saranno 3 calici in forma di mandorla con un pomo e un fiore e sull'altro braccio 3 calici in forma di mandorla con un pomo e un fiore. Lo stesso per i 6 bracci uscenti dal candelabro. Nel tronco del candelabro ci saranno poi 4 calici in forma di mandorla con loro pomi e loro fiori. Ci sarà un pomo sotto i 2 bracci che portano dal candelabro, un pomo sotto i 2 seguenti bracci e un pomo sotto i 2 ultimi bracci che partono dal candelabro, così per i 6 bracci uscenti dal candelabro. Questi pomi e questi bracci saranno tutti d'un pezzo col candelabro, in tutto sarà d'oro fino lavorato col martello. Farai pure le sue lampade in numero di 7, e le sue lampade si accenderanno in modo che la luce rischiari il davanti del candelabro, e i suoi smoccolatoi e i suoi portasmoccolature saranno d'oro puro. Per fare il candelabro con tutti questi tuoi utensili si impiegherà un talento d'oro puro. E vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. L'Esodo capitolo 26. Farai poi il tabernacolo di 10 teli, di lino fino ritorto, di filo color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati. La lunghezza d'ogni telo sarà di 28 cubiti e la larghezza d'ogni telo di 4 cubiti. Tutti i teli saranno d'una stessa misura, 5 teli saranno uniti assieme e gli altri 5 teli saranno pure uniti assieme. Farai dei nastri di color violaceo all'orlo del telo che è all'estremità della prima serie, e lo stesso farai all'orlo di telo che è all'estremità della seconda serie. Metterai 50 nastri al primo telo, e metterai 50 nastri all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie di teli. I nastri si corrisponderanno l'uno all'altro. E farai 50 fermagli d'oro, e unirai i teli l'uno all'altro mediante fermagli perché il tabernacolo formi un tutto. Farai pure dei teli di pel di capra per servire da tenda per coprire il tabernacolo. Di questi teli ne farai 11. La lunghezza d'ogni telo sarà di 30 cubiti e la larghezza d'ogni telo di 4 cubiti. Gli 11 teli avranno la stessa misura. Unirai assieme da sé 5 di questi teli e unirai da sé gli altri 6 e addoppierai il sesto sulla parte anteriore della tenda. E metterai 50 nastri all'orlo del telo che sei all'estremità della prima serie e 50 nastri all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie di teli. E farai 50 fermagli di rame e farai entrare i fermagli dei nastri e unirai così la tenda in modo che formi un tutto. Quanto alla parte che rimane di sopraggiù dei teli della tenda, la metà del telo di sopraggiù ricadrà sulla parte posteriore del tabernacolo, e il cubito da una parte e il cubito dell'altra parte che saranno di sopraggiù nella tenda, nella lunghezza dei teli della tenda, ricadranno sui due lati del tabernacolo di qua e di là per coprirlo. Farai pure per la tenda una coperta di pelli di montone tinte di rosso, e sopra questa un'altra coperta di pelli di delfino. Farai per il tabernacolo delle assi di legno di acacia messe per ritto. La lunghezza d'un asse sarà di 10 cubiti e la larghezza d'un asse di 1,5 cubiti. Ogni asse avrà 2 incastri paralleli. Farai così per tutte le assi del tabernacolo. Farai dunque le assi per il tabernacolo, 20 assi del lato meridionale verso il sud, metterai 40 basi d'argento sotto le 20 assi, 2 basi sotto ciascun asse per i suoi 2 incastri, e farai 20 assi per il secondo lato del tabernacolo al lato di nord, e le loro 40 basi d'argento, 2 basi sotto ciascun asse, e per la parte posteriore del tabernacolo verso occidente farai 6 assi. Farai pure 2 assi per gli angoli del tabernacolo dalla parte posteriore. Queste saranno doppie dal basso in su e, al tempo stesso, formeranno un tutto fino in cima, fino al primo anello. Così sarà per ambedue le assi che saranno ai 2 angoli. Vi saranno dunque 8 assi con le loro basi d'argento, 16 basi, 2 basi sotto ciascun asse. Farai anche delle traverse di legno d'acacia, 5 per le assi di un lato del tabernacolo, 5 traverse per le assi dell'altro lato del tabernacolo e 5 traverse per le assi della parte posteriore del tabernacolo a occidente. La traversa di mezzo in mezzo alle assi passerà da una parte all'altra e rivestirai d'oro le assi e farai d'oro i loro anelli per i quali passeranno le traverse e rivestirai d'oro le traverse. Erigerai il tabernacolo sotto la forma esatta che te ne è stata mostrata sul monte. Farai un velo di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto con dei cherubini artisticamente lavorati, e lo sospenderai a 4 colonne di acacia rivestite d'oro che avranno i chiodi d'oro e posseranno su basi d'argento. Metterai il velo sotto i fermagli e quivi, al di là del velo, introdurrai l'arca della testimonianza. Quel velo sarà per voi la separazione del luogo santo dal Santissimo. e metterà il propiziatorio sull'arca della testimonianza nel luogo santissimo. E metterai la tavola fuori del velo e il candelabro di rimpetto alla tavola dal lato meridionale del tabernacolo, e metterai la tavola dal lato di settentrione. Farai pure per l'ingresso della tenda una portiera di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto in lavoro di ricamo. E farai 5 colonne di acacia per sospendervi la portiera, le rivestirai d'oro e avranno i chiodi d'oro, e tu fonderai per esse 5 basi di rame. L'Esodo, capitolo 27. Farai anche un altare di legno d'acacia, lungo 5 cubiti e largo 5 cubiti. L'altare sarà quadrato e avrà 3 cubiti d'altezza. Farai ai 4 angoli dei corni che spuntino dall'altare, il quale rivestirai di rame. Farai pure i suoi vasi per raccogliere le ceneri, le sue palette, i suoi bacini, i suoi forchettoni, i suoi bracieri. Tutti i suoi utensili li farai di rame. E gli farai una gratella di rame in forma di rete, e sopra la rete i suoi 4 canti, farai 4 anelli di rame, e la porrai sotto la cornice dell'altare, nella parte inferiore, in modo che la rete raggiunga la metà dell'altezza dell'altare. Farai anche delle stanghe per l'altare, delle stanghe di legno d'acacia, e le rivestirai di rame. E si faranno passare le stanghe per gli anelli, e le stanghe saranno ai 2 lati dell'altare quando lo si dovrà portare. Lo farai di tavole, vuoto, dovrà essere fatto conforme come ti è stato mostrato sul monte. Farai anche il cortile del tabernacolo, dal lato meridionale ci saranno, per formare il cortile, delle cortine di lino fino ritorto, per una lunghezza di 100 cubiti per un lato. Questo lato avrà 20 colonne con le loro 20 basi di rame, i chiodi e le aste delle colonne saranno d'argento. Così pure per il lato di settentrione, per lungo, ci saranno delle cortine lungo 100 cubiti con 20 colonne, e le loro 20 basi di rame, i chiodi e le aste delle colonne saranno d'argento. E per largo, dal lato d'occidente, il cortile avrà 50 cubiti di cortine con 10 colonne e le loro 10 basi. E per largo sul davanti del lato orientale, il cortile avrà 50 cubiti. Da uno dei lati d'ingresso ci saranno 15 cubiti di cortine con 3 colonne e le loro basi. E dall'altro lato pure ci saranno 15 cubiti di cortine con le 3 colonne e le loro 3 basi. Per l'ingresso del cortile ci sarà una portiera di 20 cubiti di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino e ritorto, in lavoro di ricamo, con 4 colonne e le loro 4 basi. Tutte le colonne attorno al cortile saranno congiunte con delle aste d'argento. I loro chiodi saranno d'argento e le loro basi di rame. La lunghezza del cortile sarà di 100 cubiti, la larghezza di 50 da ciascun lato e l'altezza di 5 cubiti. Le cortine saranno di lino fino ritorto e le basi delle colonne di rame. Tutti gli utensili destinati al servizio del tabernacolo, tutti i suoi fioli e tutti i fioli del cortile saranno di rame. Ordinerai ai figliuoli di Israele che ti portino dell'olio d'oliva puro, vergine per il tabernacolo, per tenere la lampada continuamente accesa. Nella tenda di convegno, fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, Aronne e i suoi figliuoli lo prepareranno perché le lampade ardano dalla sera al mattino davanti all'Eterno. Questa sarà una regola perpetua per i loro discendenti da essere osservata dai figliuoli di Israele. L'Esodo, capitolo 28. E tu fa accostare a te, di tra i figliuoli di Israele, Aronne tuo fratello e i suoi figliuoli con lui, perché mi esercitano l'ufficio di sacerdoti. Aronne, Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar figliuoli d'Aronne. e farai ad Aronne tuo fratello dei parimenti sacri come insegne della loro dignità e come ornamento. Parlerai a tutti gli uomini intelligenti, i quali io ho ripieni di spirito di sapienza, ed essi faranno i paramenti d'Aronne per consacrarlo, onde mi eserciti l'ufficio di sacerdote. E questi sono i paramenti che faranno: un pettorale, un efod, un manto, una tunica lavorata a maglia, una mitra e una cintura. Faranno dunque dei paramenti sacri per Aronne tuo fratello e per i suoi figliuoli, affinché mi esercitino l'ufficio di sacerdoti e si serviranno d'oro di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino. Faranno l'efod d'oro di filo violaceo, porporino scarlatto e di lino fino ritorto, lavorato artisticamente. Esso avrà alle due estremità due spallette che si uniranno in guisa che esso si terrà bene insieme, e la cintura artistica che è sull'efod per fissarlo sarà del medesimo lavoro dell'efod, e tutto d'un pezzo con esso sarà d'oro di filo color violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. E prenderai due pietre d'onice e vinciderai su i nomi dei figliuoli di Israele, sei dei loro nomi sopra una pietra e gli altri sei nomi sopra la seconda pietra secondo il loro ordine di nascita. Inciderai su queste due pietre i nomi dei figliuoli di Israele come fa il lapidario, come si incide un sigillo. Le farai incastrare in castoni d'oro. Metterai le due pietre sulle spallette dell'efod come pietre di ricordanza per i figliuoli di Israele, e Aronne porterà i loro nomi davanti all'Eterno sulle due spallette per ricordanza. E farai dei castoni d'oro e due catenelle d'oro puro che intreccerai a mo' di cordone e metterai nei castoni le catenelle così intrecciate. Farai pure il pettorale del giudizio artisticamente lavorato. Lo farai come il lavoro dell'efod d'oro di filo violaceo, porporino scarlatto e di lino fino o ritorto. Sarà quadrato e doppio. Avrà la lunghezza di una spanna e una spanna di larghezza. E vi incastonerai un fornimento di pietre, quattro ordini di pietre. Nel primo ordine sarà un sardonio, un topazio e uno smeraldo. Nel secondo ordine un rubino, uno zaffiro, un calcedonio. Nel terzo ordine un opale, un'agata e un'ametista, e nel quarto ordine un grisolito, un onice e un diaspro. Queste pietre saranno incastrate nei loro castoni d'oro, e le pietre corrisponderanno ai nomi dei figliuoli di Israele e saranno 12 secondo i loro nomi, saranno incise come dei sigilli ciascuna col nome di una delle tribù di Israele. Farai pure sul pettorale delle catenelle d'oro puro, intrecciate a mo' di cordoni, poi farai sul pettorale due anelli d'oro e metterai i due anelli alle estremità del pettorale, fisserai i due cordoni d'oro ai due anelli alle estremità del pettorale e attaccherai gli altri due capi dei due cordoni ai due castoni e li metterai sulle due spallette dell'efod sul davanti, e farai due anelli d'oro e li metterai alle altre due estremità del pettorale sull'orlo interiore verso l'efod. Farai due altri anelli d'oro e li metterai alle due spallette dell'efod in basso sul davanti, vicino al punto dove avviene la giuntura al di sopra della cintura artistica dell'efod. E si fisserà il pettorale mediante i suoi anelli agli anelli dell'efod con un cordone violaceo, affinché il pettorale sia al di sopra della cintura artistica dell'efod e non si possa staccare dall'efod. Così Aronne porterà i nomi dei figliuoli di Israele incisi nel pettorale del giudizio sul suo cuore quando entrerà nel santuario per conservarne del continuo la ricordanza dinanzi all'Eterno. Metterai sul pettorale del giudizio l'Urim e il Tummim, e staranno sul cuore d'Aronne quando egli si presenterà davanti all'Eterno. Così Aronne porterà il giudizio dei figliuoli di Israele sul suo cuore davanti all'Eterno del continuo. Farai anche il manto dell'efod tutto di colore violaceo. Esso avrà in mezzo un'apertura per passarvi il capo, e l'apertura avrà all'intorno un'orlatura tessuta come l'apertura di una corazza, perché non si strappi. All'orlo inferiore del manto, tutto all'intorno, farai delle melagrane di color violaceo, porporino e scarlatto, e in mezzo ad esse d'ogni intorno porrai dei sonagli d'oro, un sonaglio d'oro e una melagrana, un sonaglio d'oro e una melagrana sull'orlo del manto tutto intorno. Aronne se lo metterà per fare il servizio, quando egli entrerà nel luogo santo dinanzi all'Eterno e quando ne uscirà, s'udrà il suono, ed egli non morrà. E farai che una lamina d'oro puro, e sovressa inciderai, come si incide sopra un sigillo, santo all'Eterno. La fisserai ad un nastro violaceo sulla mitra, e starà sul davanti della mitra. Starà sulla fronte d'Aronne, e Aronne porterà le iniquità commesse dai figliuoli di Israele nelle cose sante che consacreranno in ogni genere di sante offerte, ed essa starà continuamente sulla fronte di lui per renderli graditi nel cospetto dell'Eterno. Farai pure la tunica di lino fino lavorata a maglia, farai una mitra di lino fino, e farai una cintura di lavoro di ricamo per i figliuoli d'Aronne, farai delle tuniche. Farai delle cinture, e farai delle tiare come insegne della loro dignità e come ornamento, e ne rivestirai Aronne tuo fratello e i suoi figliuoli con lui, e li ungerai, e li consacrerai, e li santificherai perché mi esercitano l'ufficio di sacerdoti. Farai anche loro delle brache di lino per coprire la loro nudità. Esse andranno dai fianchi fino alle cosce. Aronne e i suoi figliuoli le porteranno quando entreranno nella tenda di convegno e quando s'accosteranno all'altare per fare il servizio nel luogo santo, affinché non si rendano colpevoli e non muoiano. Questa è una regola perpetua per lui e per la sua progenie dopo di lui.
L'Esodo, capitolo 29. Questo è quello che farai per consacrarli perché mi esercitano l'ufficio di sacerdoti. Prendi un giovenco e due montoni senza difetto, dei pani senza lievito, delle focacce senza lievito impastate con olio e delle gallette senza lievito unte d'olio, tutte queste cose farai di fior di farina di grano. Le metterai in un paniere e le offrirai nel paniere al tempo stesso del giovenco e dei due montoni. Farai avvicinare Aronne e i suoi figliuoli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua. Poi prenderai i paramenti e vestirai Aronne della tunica del manto dell'efod e del pettorale e lo cingerai della cintura artistica dell'efod, gli porrai in capo la mitra e metterai sulla mitra il santo diadema. Poi prenderai dell'olio dell'unzione, glielo spanderai sul capo e l'ungerai. Farai quindi accostare i suoi figliuoli e li vestirai delle tuniche. Cingerai Aronne e i suoi figliuoli con delle cinture e assicurerai sul loro capo delle tiare, e il sacerdozio apparterà loro per legge perpetua, così consacrerai Aronne e i suoi figliuoli. Poi farai accostare il giovenco davanti alla tenda di convegno, e Aronne e i suoi figliuoli poseranno le mani sul capo del giovenco, e scannerai il giovenco davanti all'Eterno all'ingresso della tenda di convegno. E prenderai del sangue del giovenco e ne metterai del dito sui corni dell'altare e spanderai tutto il sangue a piè dell'altare. Prenderai pure tutto il grasso che copre l'interiora, la rete che è sopra il fegato, i due arnioni e il grasso che v'è sopra, e farai fumare tutto sull'altare. Ma la carne del giovenco, la sua pelle e i suoi escrementi li brucerai col fuoco fuori del campo. È un sacrificio per il peccato. Poi prenderai uno dei montoni, e Aronne e i suoi figliuoli poseranno le loro mani sul capo del montone, e scannerai il montone, ne prenderai il sangue, e lo spanderai sull'altare tutto all'intorno. Poi farai a pezzi il montone, laverai le sue interiore e le sue gambe, le metterai sui pezzi e sulla sua testa, e farai fumare tutto il montone sull'altare. È un olocausto all'Eterno. È un sacrificio di soave odore fatto mediante il fuoco all'Eterno. Poi prenderai l'altro montone, e Aronne e i suoi figliuoli poseranno le loro mani sul capo del montone, scannerai il montone, prenderai del suo sangue e lo metterai sull'estremità dell'orecchio destro d'Aronne, sull'estremità dell'orecchio destro dei suoi figliuoli, e sul pollice della loro man destra e sul dito grosso del loro piedestro. E spanderai il sangue sull'altare tutto all'intorno,
e prenderai del sangue che è sull'altare, dell'olio dell'unzione, ne spargerai Aronne e i suoi paramenti e i suoi figliuoli, e i paramenti dei suoi figliuoli con lui. Così saranno consacrati lui, i suoi paramenti, i suoi figliuoli e i loro paramenti con lui. Prenderai pure il grasso del montone, la coda, il grasso che copre l'interiore, la rete del fegato, i due arnioni e il grasso che v'è sopra e la coscia destra, perché è un montone di consacrazione. Prenderai anche un pane, una focaccia oliata e una galletta dal paniere degli azzimi che è davanti all'Eterno, e porrai tutte queste cose sulle palme delle mani d'Aronne e sulle palme delle mani dei suoi figlioli, e le agiterai come offerta agitata davanti all'Eterno. Poi le prenderai dalle loro mani e le farai fumare sull'altare sopra l'olocausto come un profumo soave davanti all'Eterno. È un sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno. E prenderai il petto del montone che avrà servito alla consacrazione d'Aronne e lo agiterai come offerta agitata davanti all'Eterno. E questa sarà la tua parte. E consacrerai di ciò che spetta ad Aronne e ai suoi figliuoli il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata, vale a dire ciò che del montone della consacrazione sarà stato agitato ed elevato. Esso apparterà ad Aronne e ai suoi figliuoli per legge perpetua da osservarsi dai figliuoli di Israele, poiché è un'offerta fatta per elevazione. Sarà un'offerta fatta per elevazione dai figlioli di Israele nei loro sacrifici di azioni di grazie. La loro offerta per l'elevazione sarà per l'Eterno, e i paramenti sacri di Aronne saranno dopo di lui per i suoi figlioli che se li metteranno all'atto della loro unzione e della loro consacrazione. Quello dei suoi figlioli che gli succederà nel sacerdozio li indosserà per 7 giorni quando entrerà nella tenda di convegno per fare il servizio nel luogo santo. Poi prenderai il montone della consacrazione e ne farai cuocere la carne in un luogo santo, e Aronne e i suoi figliuoli mangeranno all'ingresso della tenda di convegno la carne del montone e il pane che sarà nel paniere. Mangeranno le cose che avranno servito a fare le espiazioni per consacrarli e santificarli, ma nessun estraneo ne mangerà perché sono cose sante. E se rimarrà della carne della consacrazione del pane fino alla mattina dopo, brucerai quel resto col fuoco, non lo si mangerà perché è cosa santa. Eseguirai dunque riguardo ad Aronne e ai suoi figlioli tutto quello che ti ho ordinato. Li consacrerai durante 7 giorni e ogni giorno offrirai un giovenco come sacrificio per il peccato, per fare l'espiazione. Purificherai l'altare mediante questa tua espiazione e lungerai per consacrarlo. Per 7 giorni farai l'espiazione dell'altare e lo santificherai, e l'altare sarà santissimo. Tutto ciò che toccherà l'altare sarà santo. Or questo è ciò che offrirai sull'altare. 2 agnelli di un anno ogni giorno del continuo. Uno degli agnelli lo offrirai la mattina e l'altro lo offrirai sull'imbrunire. Col primo agnello offrirai la 10ª parte di un'efa di fior di farina impastata con la 1/4 parte di un hin d'olio vergine e una libazione di 1/4 di hin di vino. Il secondo agnello lo offrirai sull'imbrunire, la accompagnerai con la stessa libazione, con la stessa oblazione della mattina, è un sacrificio di profumo soave offerto mediante il fuoco all'Eterno. Sarà un olocausto perpetuo offerto dai vostri discendenti all'ingresso della tenda di convegno davanti all'Eterno, dove io vi incontrerò per parlar quivi con te. E là io mi troverò coi figliuoli di Israele. E la tenda sarà santificata dalla mia gloria, e santificherò la tenda di convegno e l'altare, anche Aronne e i suoi figliuoli santificherò, perché mi esercitano l'ufficio di sacerdoti, e dimorerò in mezzo ai figliuoli di Israele, e sarò il loro Dio, ed essi conosceranno che io sono l'Eterno l'Iddio loro, che li ho tratti dal paese d'Egitto per dimorare tra loro. Io sono l'Eterno l'Iddio loro. L'Esodo, capitolo 30. Farai pure un altare per bruciarvi su il profumo. Lo farai di legno d'acacia. La sua lunghezza sarà di 1 cubito, la sua larghezza di 1 cubito sarà quadro e avrà un'altezza di 2 cubiti. I suoi corni saranno tutti d'un pezzo con esso. Lo rivestirai d'oro puro, il di sopra, i suoi lati tutt'intorno, i suoi corni, e gli farà una ghirlanda d'oro che gli giri intorno. Egli farà i due anelli d'oro sotto la ghirlanda ai suoi due lati, li metterai ai suoi due lati per passarvi le stanghe che serviranno a portarlo, farai le stanghe di legno d'acacia e le rivestirai d'oro, e collocherai l'altare davanti al velo che è dinanzi all'arca della testimonianza, di faccia al propiziatorio che sta sopra alla testimonianza dove io mi ritroverò con te. E Aronne vi brucerà su quel profumo fragrante, lo brucerà ogni mattina, quando acconcerà le lampade, e quando Aronne accenderà le lampade sull'imbrunire, lo farà bruciare come un profumo perpetuo davanti all'Eterno di generazione in generazione. Non offrirete sovresso né profumo straniero, né olocausto, né oblazione, e non vi farete libazione. E Aronne farà una volta all'anno l'espiazione sui corni d'esso, col sangue del sacrificio dell'espiazione per il peccato, vi farà l'espiazione una volta all'anno di generazione in generazione. Sarà cosa santissima, sacra l'Eterno. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, «Quando farai il conto dei figliuoli di Israele, facendone il censimento, ognun d'essi darà all'Eterno il riscatto della propria persona», quando saranno contati, onde non siano colpiti da qualche piaga, allorché farai il loro censimento. E daranno questo. Chiunque sarà compreso nel censimento darà un mezzo siclo secondo il siclo del santuario, che è di 20 gere. Un mezzo siclo sarà l'offerta da fare all'Eterno. Ognuno che sarà compreso nel censimento dai 20 anni in su darà questa offerta all'Eterno. Il ricco non darà di più, né il povero darà di meno del mezzo siclo, quando si farà questa offerta all'Eterno per il riscatto delle vostre persone. Prenderai dunque dei figliuoli di Israele questo denaro di riscatto, e lo adopererai per il servizio della tenda di convegno. Sarà per i figliuoli di Israele una ricordanza dinanzi all'Eterno per fare il riscatto delle vostre persone». L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, «Farai pure una conca di rame con le sue basi di rame per le abluzioni, la porrai fra la tenda di convegno e l'altare, e ci metterai dell'acqua. E Aronne e i suoi figliuoli vi si laveranno le mani e i piedi. Quando entreranno nella tenda di convegno, si laveranno con l'acqua, onde non abbiano a morire, così pure quando si accosteranno all'altare per fare il servizio, per far fumare un'offerta fatta all'Eterno mediante il fuoco. Si laveranno le mani e i piedi, onde non abbiano a morire. Questa sarà una norma perpetua per loro, per Aronne e per la sua progenie, di generazione in generazione». L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, «Prenditi anche dei migliori aromi di mirra vergine 500 sicli, di cinnamomo aromatico la metà, cioè 250, di canna aromatica pure 250, di cassia 500 secondo il ciclo del santuario e un in d'olio d'oliva, e ne farai un olio per l'unzione sacra, un profumo composto con l'arte di profumiere, sarà l'olio per l'unzione sacra». E con esso ungerai la tenda di convegno e l'arca della testimonianza, la tavola e tutti i suoi utensili, il candelabro e i suoi utensili, l'altare dei profumi, l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base. Consacrerai così queste cose e saranno santissime. Tutto quello che le toccherà sarà santo. E ungerai Aronne e i suoi figliuoli e li consacrerai perché mi esercitano l'ufficio di sacerdoti. E parlerai ai figlioli di Israele dicendo, quest'olio mi sarà un olio di sacra unzione di generazione in generazione. Non lo si spanderà su carne d'uomo e non ne farete altro di simile della stessa composizione. Esso è cosa santa e sarà per voi cosa santa. Chiunque ne comporrà di simile o chiunque ne metterà sopra un estraneo sarà sterminato di fra il suo popolo. L'Eterno disse ancora a Mosè, prenditi degli aromi della resina, della conchiglia odorosa, del galbano, degli aromi con incenso puro in dosi uguali, e ne farai un profumo composto secondo l'arte del profumiere, salato, puro, santo. Ne ridurrai una parte in minutissima polvere e ne porrai davanti alla testimonianza della tenda di convegno dove io mi incontrerò con te. Esso vi sarà cosa santissima, e del profumo che farai non ne farete della stessa composizione per uso vostro. Vi sarà cosa santa, consacrata all'Eterno. Chiunque ne farà di simile per odorarlo sarà sterminato di fra il suo popolo. L'Esodo, capitolo 31. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: «Vedi, io ho chiamato per nome Bezaleel, figliuolo di Uri, figliuolo di Ur, della tribù di Giuda, e l'ho ripieno dello Spirito di Dio, di abilità, di intelligenza e di sapere per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Ed ecco, gli ho dato per compagno Oholiab, figliuolo di Ahisemach, della tribù di Dan, e ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili, perché possan fare tutto quello che t'ho ordinato. La tenda di convegno, l'arca per la testimonianza, il propiziatorio che vi dovrà essere sopra, e tutti gli arredi della tenda, la tavola e i suoi utensili, il candelabro d'oro puro e tutti i suoi utensili, l'altare dei profumi, l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base, i paramenti per le cerimonie, i paramenti sacri per il sacerdote Aronne, e i paramenti per i suoi figlioli per esercitare il sacerdozio, l'olio d'unzione e il profumo fragrante per il luogo santo, faranno tutto conformemente a quello che ho ordinato». E l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: «Quanto a te, parla ai figlioli di Israele di loro: badate bene ad osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica. Osserverete dunque il sabato, perché è per voi un giorno santo. Chi lo profanerà dovrà essere messo a morte. Chiunque farà in esso qualche lavoro sarà sterminato di fra il suo popolo. Essi lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è un sabato di solenne riposo, sacro all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno di sabato dovrà essere messo a morte. I figlioli di Israele quindi osserveranno il sabato, celebrandolo di generazione in generazione come un patto perpetuo. Esso è un segno perpetuo fra me e i figlioli di Israele, perché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, e il 7° giorno cessò di lavorare e si riposò. Quando l'Eterno ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli dette le 2 tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte col dito di Dio. Esodo, capitolo 32. Ora il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò intorno ad Aronne e gli disse: «Orsù, facci un Dio che ci vada dinanzi, perché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato». E Aronne rispose loro: «Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figlioli e delle vostre figliuole, e portatemeli». E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aronne, il quale li prese dalle loro mani, e dopo averne cesellato il modello, ne fece un vitello di getto. E quelli dissero: «O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto». Quando Aronne vide questo, eresse un altare davanti ad esso, e fece un bando che diceva: «Domani sarà festa in onore dell'Eterno». E l'indomani quelli si levarono di buon'ora, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di azioni di grazie, e il popolo si adagiò per mangiare e bere, e poi si alzò per divertirsi. E l'Eterno disse a Mosè: «Va, scendi, perché il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto si è corrotto. Si son presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si son fatti un vitello di getto, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: «O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto». L'Eterno disse ancora a Mosè: «Ho considerato bene questo popolo. Ecco, è un popolo di collo duro. Or dunque, lascia che la mia ira si infiammi contro di loro e che io li consumi, ma di te io farò una grande nazione». Allora Mosè supplicò l'Eterno il suo Dio e disse: «Perché, o Eterno, l'ira tua si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto con gran potenza e con man forte? Perché direbbero gli egiziani, egli li ha tratti fuori per far loro del male, per ucciderli su per le montagne e per sterminarli di sulla faccia della terra? Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. Ricordati d'Abramo, di Isacco e di Israele tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso dicendo loro, «Io moltiplicherò la vostra progenie come le stelle dei cieli. Darò alla vostra progenie tutto questo paese di cui vi ho parlato, ed essa lo possederà in perpetuo». E l'Eterno si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Allora Mosè si voltò e scese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle mani, tavole scritte da ambo i lati, di qua e di là. Le tavole erano opera di Dio, e la scrittura era scrittura di Dio incisa sulle tavole. Or Giosuè, udendo il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè, «So di un fragore di battaglia nel campo». E Mosè rispose, «Questo non è né grido di vittoria, né grido di vinti. Il clamore che io odo è di gente che canta. E come fu vicino al campo, vide il vitello e le danze, e l'ira di Mosè si infiammò, ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi del monte. Poi prese il vitello che quelle avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere ai figlioli di Israele». E Mosè disse ad Aronne, «Che ha fatto questo popolo, che gli hai tirato addosso un sì grande peccato?» E Aronne rispose, «L'ira del mio Signore non si infiammi, tu conosci questo popolo, e sai che è inclinato al male. Essi m'hanno detto, facci un Dio che ci vada dinanzi, poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratti dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato. E io ho detto loro, chi ha dell'oro se lo levi di dosso. Essi me l'hanno dato, io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello». Quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aronne lo aveva lasciato sfrenarsi esponendolo all'obbrobrio dei suoi nemici, si fermò all'ingresso del campo e disse, «Chiunque è per l'Eterno venga a me!» E tutti i figliuoli di Levi si radunarono presso a lui, ed egli disse loro, «Così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele, ognuno di voi si metta la spada al fianco, passate e ripassate nel campo da una porta all'altra d'essa e ciascuno uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino». I figliuoli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè e in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. Or Mosè aveva detto, «Consacratevi oggi all'Eterno, anzi ciascuno si consacri a prezzo del proprio figliuolo e del proprio fratello, onde l'Eterno vi impartisca una benedizione». L'indomani Mosè disse al popolo, «Voi avete commesso un gran peccato, ma ora io salirò all'Eterno, forse otterrò per il vostro peccato che vi sia perdono». Mosè dunque tornò all'Eterno e disse, «Ahimè! Questo popolo ha commesso un gran peccato e si è fatto un dio d'oro. Non di meno perdona ora il loro peccato, se no de cancellami dal tuo libro che è scritto». E l'Eterno rispose a Mosè, «Colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Or va, conduci il popolo dove t'ho detto, ecco il mio angelo andrà dinanzi a te, ma nel giorno che verrò a punire, io li punirò del loro peccato». E l'Eterno percosse il popolo perché esso era l'autore del vitello che Aronne aveva fatto.
L'Esodo capitolo 33. L'Eterno disse a Mosè, «Va, sali di qui, tu col popolo che hai tratto dal paese d'Egitto verso il paese che promisi con giuramento ad Abramo, ad Isacco e Giacobbe, dicendo, io lo darò alla tua progenie. Io manderò un angelo dinanzi a te e caccerò i Cananei, gli Amorei, gli Ittei, i Faresei, gli Ivvei e i Gabusei. Esso vi condurrà in un paese dove scorre il latte e il miele, poiché io non salirò in mezzo a te, perché sei un popolo di collo duro, onde io non abbia a sterminarti per via». Quando il popolo di queste sinistre parole fece cordoglio, e nessuno si mise propri ornamenti, infatti l'Eterno aveva detto a Mosè, «Dì ai figlioli di Israele, voi siete un popolo di collo duro. Se io salissi per un momento solo in mezzo a te, ti consumerei. Or dunque, togliti i tuoi ornamenti e vedrò come io ti debba trattare».
e i figlioli di Israele si spogliarono dei loro ornamenti dalla partenza del monte Oreb in poi. E Mosè prese la tenda e la piantò per sé fuori del campo, a una certa distanza dal campo, e la chiamò la tenda di convegno. E chiunque cercava l'Eterno usciva verso la tenda di convegno che era fuori del campo. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava ritto all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè finché egli fosse entrato nella tenda. E come Mosè era entrato nella tenda, la colonna di nuvola scendeva e si fermava all'ingresso della tenda e l'Eterno parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nuvola ferma all'ingresso della tenda e tutto il popolo si alzava e ciascuno si prostrava all'ingresso della propria tenda. Or l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia come un uomo parla col proprio amico. Poi Mosè tornava al campo, ma Giosuè, figliolo di Nun, suo giovane ministro, non si dipartiva dalla tenda. E Mosè disse all'Eterno, «Vedi, tu mi dici, fa salire questo popolo, e non mi fa conoscere chi manderai meco. Eppure hai detto, io ti conosco personalmente, e anche hai trovato grazia agli occhi miei». Or dunque, se ho trovata grazia agli occhi tuoi, dei fammi conoscere le tue vie, ond'io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi, e considera che questa nazione è popolo tuo. E l'Eterno rispose, la mia presenza andrà teco, ed io ti darò riposo. E Mosè gli disse, se la tua presenza non vi è meco, non ci far partire di qui, poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi? Non sarà egli dal fatto che tu vieni con noi? Questo distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. E l'Eterno disse a Mosè, farò anche questo che tu chiedi, poiché tu hai trovato grazia agli occhi miei. Ti conosco personalmente. Mosè disse, De, fammi vedere la tua gloria. E l'Eterno gli rispose, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te, e farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà. Disse ancora, tu non puoi vedere la mia faccia, perché l'uomo non mi può vedere e vivere. E l'Eterno disse, ecco qui un luogo presso a me, tu starai su quel masso, e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca al masso e ti coprirò con la mia mano, finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai per di dietro, ma la mia faccia non si può vedere.
L'Esodo capitolo 34. L'Eterno disse a Mosè, «Tagliati due tavole di pietra come le prime, e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime che spezzasti. E sii pronto domattina, e sali al mattino sul monte Sinai, e presentati quivi a me in vetta al monte». Nessuno salga con te, e non si vega alcuno per tutto il monte, e greggi ed armenti non pascolino nei pressi di questo monte. Mosè dunque tagliò due tavole di pietra come le prime, si alzò la mattina di buon'ora, e salì sul monte Sinai come l'Eterno gli aveva comandato, e prese in mano le due tavole di pietra. E l'Eterno discese dalla nuvola e si fermò quivi con lui, e proclamò il nome dell'Eterno. E l'Eterno passò davanti a lui e gridò, «L'Eterno! L'Eterno! L'Iddio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, e che punisce l'iniquità dei padri sopra i figliuoli e sopra i figliuoli dei figliuoli, fino alla terza e alla quarta generazione». E Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. Poi disse, «Deh, Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo di collo duro. Perdona la nostra iniquità e il nostro peccato». E prendici come tuo possesso. E l'Eterno rispose, ecco, io faccio un patto.
farò dinanzi a tutto il tuo popolo meraviglie, quali non si sono mai fatte su tutta la terra né in alcuna nazione, e tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera dell'Eterno, perché tremendo è quello che io sono per fare per mezzo di te. Osserva quello che oggi ti comando. Ecco, io caccerò dinanzi a te gli amorrei, i cananei, gli ittei, i farisei, gli ivvei e gebusei. Guardati dal far lega con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, onde non abbiano a diventare in mezzo a te un laccio. Ma demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli, poiché tu non adorerai altro Dio, perché l'Eterno, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. Guardati dal far lega con gli abitanti del paese, affinché quando quelli si prostituiranno ai loro dei e offriranno sacrifici ai loro dei, non avvenga che essi ti invitino e tu mangi dei loro sacrifici e prenda delle loro figliuole per i tuoi figliuoli e le loro figliuole si prostituiscano ai loro dei e inducano i tuoi figliuoli a prostituirsi ai loro dei. Non ti farai dei di getto, osserverai la festa degli azzimi. 7 giorni al tempo fissato nel mese di Abib mangerai pane senza lievito come t'ho ordinato, poiché nel paese di Abib tu sei uscito dall'Egitto. Ogni primogenito è mio ed ogni primo parto maschio di tutto il tuo bestiame, dal bestiame grosso e minuto, ma riscatterai con un agnello il primo nato dell'asino, e se non lo vorrai riscattare gli fiaccherai il collo. Riscatterai ogni primogenito dei tuoi figliuoli, e nessuno comparirà davanti a me a mani vuote. Lavorerai 6 giorni, ma il 7° giorno ti riposerai anche al tempo della aratura e della mietitura. Celebrerai le feste delle settimane, cioè delle primizie della mietitura del frumento e la festa della raccolta alla fine dell'anno. 3 volte all'anno comparirà ogni vostro maschio nel cospetto del Signore dell'Eterno che è l'Iddio di Israele, poiché io caccerò dinanzi a te delle nazioni e allargherò i tuoi confini, né alcuno agognerà il tuo paese quando salirai 3 volte all'Eterno per comparire nel cospetto dell'Eterno che è l'Iddio tuo. Non offrirai con pane lievitato il sangue della vittima immolata a me, e il sacrificio di festa di Pasqua non sarà serbato fino al mattino. Porterai alla casa dell'Eterno l'Iddio tuo le primizie dei tuoi frutti della tua terra. Non cuocerai il capretto nel latte di sua madre. Poi l'Eterno disse a Mosè, scrivi queste parole, perché sul fondamento di queste parole io ho contratto alleanza con te e con Israele. E Mosè rimase quivi con l'Eterno 40 giorni e 40 notti, non mangiò pane, non beve acqua. E l'Eterno scrisse sulle tavole le parole del patto, le 10 parole. Or Mosè, quando scese dal monte Sinai, scendendo dal monte, Mosè aveva in mano le 2 tavole della testimonianza, e non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre gli parlava con l'Eterno. E quando Aronne e tutti i figlioli di Israele videro Mosè, ecco che la pelle del suo viso era tutta raggiante, ed essi temettero ad accostarsi a lui. Ma Mosè li chiamò, ed Aronne e tutti i capi della radunanza tornarono a lui, e Mosè parlò loro. Dopo questo, tutti i figlioli di Israele si accostarono, ed egli ordinò loro tutto quello che l'Eterno gli aveva detto sul monte Sinai. E quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia. Ma quando Mosè entrava al cospetto dell'Eterno per parlare con lui, si toglieva il velo finché non tornasse fuori. Tornava fuori e diceva ai figlioli di Israele quello che gli era stato comandato. E i figlioli di Israele, guardando la faccia di Mosè, ne vedevano la pelle tutta raggiante, e Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrasse a parlare con l'Eterno. L'Esodo, capitolo 35. Mosè convocò tutta la radunanza dei figlioli di Israele e disse loro, «Queste sono le cose che l'Eterno ha ordinato di fare. 6 giorni si dovrà lavorare». Ma il 7° giorno sarà per voi un giorno santo, un sabato di solenne riposo consacrato all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro in esso sarà messo a morte. Non accenderete fuoco in alcuna delle vostre abitazioni il giorno di sabato. Poi Mosè parlò a tutta la radunanza dei figlioli di Israele e disse, «Questo è quello che l'Eterno ha ordinato. Prelevate da quello che avete un'offerta all'Eterno. Chiunque di cuor volenteroso recherà un'offerta all'Eterno, oro, argento, rame, stoffa di color violaceo, porporino, scarlatto, lino fino, pel di capra, pelli di montone tinte in rosso, pelli di delfino, legno d'acacia, olio per il candelabro, aromi per l'olio dell'unzione e per il profumo fragrante, pietre donice, pietre da incastonare per l'efode e per il pettorale. Chiunque tra voi ha dell'abilità, venga ed eseguisca tutto quello che l'Eterno ha ordinato. Il tabernacolo, la sua tenda e la sua coperta, i suoi fermagli, le sue assi, le sue traverse, le sue colonne e le sue basi. L'arca, le sue stanghe, il propiziatorio e il velo da stendere davanti all'arca, la tavola e le sue stanghe, tutti i suoi utensili e il pane della presentazione, il candelabro per la luce, i suoi utensili, le sue lampade, l'olio per il candelabro, l'altare dei profumi e le sue stanghe, l'olio dell'unzione, il profumo flagrante, la portiera dell'ingresso per l'entrata del tabernacolo, l'altare degli olocausti con la sua gratella di rame e le sue stanghe e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base, le cortine del cortile, le sue colonne, le loro basi e la portiera all'ingresso del cortile, i pioli del tabernacolo, i pioli del cortile e le loro funi, i parimenti per le cerimonie per fare il servizio del luogo santo, i paramenti sacri per il sacerdote Aronne e i paramenti dei suoi figlioli per esercitare il sacerdozio. Allora tutta la radunanza dei figlioli di Israele si portì dalla presenza di Mosè, e tutti quelli che il loro cuore spingeva e tutti quelli che il loro spirito rendeva volenterosi vennero a portare l'offerta all'Eterno per l'opera della tenda di convegno, per tutto il suo servizio e per i paramenti sacri. Vennero uomini e donne, quanti erano di cuor volenteroso, portarono fermagli, orecchini, anelli da sigillare, braccialetti e ogni sorta di gioielli d'oro, ognuno portò qualche offerta d'oro all'Eterno. E chiunque aveva delle stoffe tinto in violaceo, porporino, scarlatto o lino fino, o pel di capra o pelli di montone tinte in rosso o pelli di delfino, portavano ogni cosa. Chiunque prelevò un'offerta d'argento e di rame e portò l'offerta consacrata all'Eterno, e chiunque aveva del legno d'acacia per qualunque lavoro destinato al servizio lo portò. E tutte le donne abili filarono con le loro proprie mani e portarono i loro filati di color violaceo, porporino, scarlatto e del lino fino. E tutte le donne che il cuore spinse ad usare la loro abilità filarono del pel di capra. E i capi del popolo portarono pietre donice e pietre da incastonare per l'efode e per il pettorale, aromi e olio per il candelabro, per l'olio dell'unzione e per il profumo fragrante. Tutti i figlioli di Israele, uomini e donne che il cuore mosse a portare volenterosamente il necessario per tutta l'opera che l'Eterno aveva ordinata per mezzo di Mosè, recarono all'Eterno delle offerte volontarie. Mosè disse ai figlioli di Israele: «Vedete, l'Eterno ha chiamato per nome Bezalel, figliuolo di Uri, figliuolo di Ur della tribù di Giuda, e lo ha riempito dello Spirito di Dio e di abilità e di intelligenza e di sapere per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame, per incidere pietre da incastonare e per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori d'arte. Egli ha comunicato il dono di insegnare a lui e a Holiab, figliuolo di Asimach della tribù di Dan. Li ha riempiti di intelligenza per eseguire ogni sorta di lavori d'artigianato e di disegnatore, e di ricamatore e di tessitore in colori svariati, violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino, per eseguire qualunque lavoro e per concepire lavori d'arte.
L'Esodo, capitolo 36. E Bezalel e Oholiab e tutti gli uomini abili nei quali l'Eterno ha messo sapienza e intelligenza per sapere eseguire tutti i lavori per il servizio del santuario, faranno ogni cosa secondo che l'Eterno ha ordinato. Mosè chiamò dunque Bezalel e Oholiab e tutti gli uomini abili nei quali l'Eterno aveva messo intelligenza, tutti quelli che il cuore muoveva ad applicarsi al lavoro per eseguirlo, ed essi presero in presenza di Mosè tutte le offerte recate dai figlioli di Israele per i lavori destinati al servizio del santuario, a fin di eseguirli. Ma ogni mattina i figlioli di Israele continuavano a portare a Mosè delle offerte volontarie. Allora tutti gli uomini abili che erano occupati a tutti i lavori del santuario, lasciato ognuno il lavoro che faceva, vennero a dire a Mosè:
Il popolo porta molto più di quel che bisogna per eseguire i lavori che l'Eterno ha comandato di fare. Allora Mosè dette quest'ordine che fu bandito per il campo: né uomo né donna faccia più alcun lavoro come offerta per il santuario. Così si impedì che il popolo portasse altro, poiché la roba già pronta bastava a fare tutto il lavoro che ve n'era d'avanzo. Tutti gli uomini abili fra quelli che eseguivano il lavoro fecero dunque il tabernacolo di 10 teli di lino fino ritorto e di filo color violaceo, porporino e scarlatto con dei cherubini artisticamente lavorati. La lunghezza di un telo era di 28 cubiti e la larghezza di 4 cubiti. Tutti i teli erano d'una stessa misura. 5 teli furono uniti assieme e gli altri 5 furono pure uniti assieme. Essi fecero dei nastri di color violaceo all'orlo del telo che era all'estremità della prima serie di teli, e lo stesso si fece all'orlo di telo che era all'estremità della seconda serie. Si misero 50 nastri al primo telo, e parimenti 50 nastri all'orlo di telo che era all'estremità della seconda serie. I nastri si corrispondevano l'uno all'altro. Si fecero pure 50 fermagli d'oro e si unirono i teli l'uno all'altro mediante i fermagli. Così il tabernacolo formò un tutto. Si fecero inoltre dei teli di pel di capra per servire da tenda per coprire il tabernacolo. Di questi teli se ne fecero 11. La lunghezza ad ogni telo era di 30 cubiti e la larghezza di 4 cubiti. Gli 11 teli avevano la stessa misura. E si unirono assieme da una parte 5 teli, e si unirono insieme dall'altra parte gli altri 6, e si misero 50 nastri all'orlo del telo che era all'estremità della prima serie di teli, e 50 nastri all'orlo del telo che era all'estremità della seconda serie, e si fecero 50 fermagli di rame per unire assieme la tenda in modo che formasse un tutto. Si fece pure per la tenda una coperta di pelli di montone tinte di rosso, e sopra questa un'altra di pelli di delfino. Poi si fecero per il tabernacolo le assi di legno d'acacia messe per ritto. La lunghezza d'un asse era di 10 cubiti e la larghezza d'un asse di 1,5 cubiti. Ogni asse aveva 2 incastri paralleli, così fu fatto per tutte le assi del tabernacolo. Si fecero dunque le assi per il tabernacolo, 20 assi dal lato meridionale verso il sud, si fecero 40 basi d'argento sotto le 20 assi, 2 basi sotto ciascun d'esse per i 2 suoi incastri, e per il secondo lato del tabernacolo, il lato di nord, si fecero 20 assi con le loro 40 basi d'argento, 2 basi sotto ciascuna asse. E per la parte posteriore del tabernacolo, verso occidente, si fecero 6 assi. Si fecero pure 2 assi per gli angoli del tabernacolo dalla parte posteriore, e queste erano doppie dal basso in su, e al tempo stesso formavano un tutto fino in cima, fino al primo anello. Così fu fatto per ambedue le assi che erano ai 2 angoli. V'erano dunque 8 assi con le loro basi d'argento, 16 basi, 2 basi sotto ciascun asse. E si fecero delle traverse di legno d'acacia, 5 per le assi di un lato del tabernacolo, 5 traverse per le assi dell'altro lato del tabernacolo e 5 traverse per le assi della parte posteriore del tabernacolo a occidente. E si fece la traversa di mezzo in mezzo alle assi per farla passare da una parte all'altra, e le assi furono rivestite d'oro e furono fatti d'oro i loro anelli per i quali dovevano passare le traverse, e le traverse furono rivestite d'oro. Fu fatto pure il velo di filo violaceo, porporino scarlato e di lino fino ritorto con dei cherubini artisticamente lavorati, e si fecero per esso 4 colonne di acacia e si rivestirono d'oro. I loro chiodi erano d'oro, e per le colonne si fusero 4 basi d'argento. Si fece anche per l'ingresso della tenda una portiera di filo violaceo, porporino scarlato e di lino fine ritorto in lavoro di ricamo. E si fecero le sue 5 colonne coi loro chiodi, si rivestirono d'oro i loro capitelli, le loro assi e le loro 5 basi che erano di rame.
Esodo capitolo 37.
Poi Bezalel fece l'arca di legno d'acacia. La sua lunghezza era di 2,5 cubiti, la sua larghezza di 1,5 cubiti e la sua altezza di 1,5 cubiti. e l'avrà vestì d'oro puro di dentro e di fuori, e le fece una ghirlanda d'oro che le girava intorno, e fuse per essa 4 anelli d'oro che mise ai suoi 4 piedi, 2 anelli da un lato e 2 anelli dall'altro lato, e fece anche delle stanghe di legno d'acacia e le rivestì d'oro, e fece passare le stanghe per gli anelli ai lati dell'arca per portare l'arca. E fece anche un propiziatorio d'oro puro. La sua lunghezza era di 2 cubiti e mezzo e la sua larghezza d'un 1 cubito e mezzo. E fece 2 cherubini d'oro, li fece lavorati al martello alle 2 estremità del propiziatorio, un cherubino a una delle estremità e un cherubino all'altra. Fece che questi cherubini uscissero dal propiziatorio alle 2 estremità, e i cherubini avevano le ali spiegate in alto in modo da coprire il propiziatorio con le ali, avevano la faccia volta l'un verso l'altro, le facce dei cherubini erano volte verso il propiziatorio. Fece anche la tavola di legno d'acacia, e la sua lunghezza era di 2 cubiti, e la sua larghezza d'un 1 cubito, e la sua altezza d'un 1 cubito e mezzo. La rivestì d'oro puro e la fece di una ghirlanda d'intorno che le girava intorno. E le fece attorno una cornice alta 4 dita, e a questa cornice fece tutto intorno una ghirlanda d'oro, e fuse per essa 4 anelli d'oro, e mise gli anelli ai 4 canti e ai 4 piedi della tavola. Gli anelli erano vicinissimi alla cornice per farvi passare le stanghe destinate a portare la tavola. E fece le stanghe di legno d'acacia e le rivestì d'oro, esse dovevano servire a portare la tavola. Fece anche d'oro puro gli utensili da mettere sulla tavola, i suoi piatti, le sue coppe, le sue tazze, i suoi calici da servire per le libazioni. E fece anche il candelabro d'oro puro. Fece il candelabro lavorato al martello col suo piede, il suo tronco, i suoi calici, i suoi pomi, i suoi fiori, erano tutti d'un pezzo col candelabro. Gli uscivano 6 bracci dai lati, 3 bracci del candelabro da un lato e 3 bracci del candelabro dall'altro. E sull'uno dei bracci erano 3 calici in forma di mandorla con un pomo e un fiore sull'altro braccio. 3 calici in forma di mandorla con un pomo e un fiore. Lo stesso per i 6 bracci uscenti dal candelabro. E nel tronco del candelabro v'erano 4 calici in forma di mandorla con i loro pomi e i loro fiori. E c'era un pomo sotto i 2 primi bracci che partivano dal candelabro, un pomo sotto i 2 seguenti bracci che partivano dal candelabro e un pomo sotto i 2 ultimi bracci che partivano dal candelabro, così per i 6 rami uscenti dal candelabro. Questi pomi e questi bracci erano tutti d'un pezzo col candelabro, e tutto era d'oro puro lavorato al martello. Fece pure le sue lampade in numero di 7, i suoi smoccolatoi, i suoi portasmoccolature d'oro puro, per fare il candelabro con tutti i suoi utensili, impiegò 1 talento d'oro puro. Poi fece l'altare dei profumi di legno d'acacia. La sua lunghezza era di 1 cubito e la sua larghezza d'un 1 cubito era quadro e aveva un'altezza di 2 cubiti. I suoi corni erano tutti d'un pezzo con esso e lo rivestì d'oro puro, il di sopra e i suoi lati tutti intorno ai suoi corni, e gli fece una ghirlanda d'oro che gli girava attorno. Gli fece pure 2 anelli d'oro sotto la ghirlanda ai suoi 2 lati, li mise ai suoi 2 lati per passarvi le stanghe che servivano a portarlo, e fece le stanghe di legno d'acacia e rivestì d'oro. Poi fece l'olio santo per l'unzione e il profumo fragrante puro, secondo l'arte del profumiere. L'Esodo, capitolo 38. Poi fece l'altare con gli olocausti di legno d'acacia. La sua lunghezza era di 5 cubiti e la sua larghezza di 5 cubiti, era quadrato, e aveva un'altezza di 3 cubiti, e ai 4 angoli fece corni che spuntavano da esso, e lo rivestì di rame. Fece pure tutti gli utensili dell'altare, i vasi per le ceneri, le palette, i bacini, i forchettoni, i bracieri, tutti i suoi utensili, li fece di rame. E fece per l'altare una gratella di rame in forma di rete sotto la cornice della parte inferiore, in modo che la rete raggiungeva la metà dell'altezza dell'altare. E fuse 4 anelli per i 4 angoli della gratella di rame per farvi passare le stanghe. Poi fece le stanghe di legno d'acacia e le rivestì di rame. E fece passare le stanghe per gli anelli ai lati dell'altare, le quali dovevano servire a portarlo, e lo fece di tavole vuoto. Poi fece la conca di rame e la sua base di rame, servendosi degli specchi delle donne che venivano a gruppi a fare il servizio all'ingresso della tenda di convegno. Poi fece il cortile dal lato meridionale, c'erano per formare il cortile 100 cubiti di cortine di lino fino ritorto, con le loro 20 colonne e le loro 20 basi di rame, i chiodi e le aste delle colonne erano d'argento. Dal lato di settentrione c'erano 100 cubiti di cortine con le loro 20 colonne e le loro 20 basi di rame, i chiodi e le aste delle colonne erano d'argento. Dal lato d'occidente c'erano 50 cubiti di cortine con le loro 10 colonne e le loro 10 basi, i chiodi e le aste delle colonne erano d'argento. E sul davanti, dal lato orientale, c'erano 50 cubiti, e da uno dei lati dell'ingresso c'erano 15 cubiti di cortine con 3 colonne e le loro 3 basi, e dall'altro lato, tanto di qua quanto di là dell'ingresso del cortile, c'erano 15 cubiti di cortine con le loro 3 colonne e le loro 3 basi. Tutte le cortine formanti il recinto del cortile erano di lino fino ritorto, e le basi per le colonne erano di rame, i chiodi e le aste delle colonne erano d'argento, e i capitelli delle colonne erano rivestiti d'argento, e tutte le colonne del cortile erano congiunte con delle aste d'argento. La portiera per l'ingresso del cortile era in lavoro di ricamo di filo violaceo, porporino, scarlato e di lino fino ritorto. Aveva una lunghezza di 20 cubiti e un'altezza di 5 cubiti, corrispondente alla larghezza delle cortine del cortile. Le colonne erano 4 e 4 le loro basi di rame. I loro chiodi erano d'argento, i loro capitelli e le loro aste erano rivestiti d'argento. Tutti i figlioli del tabernacolo e del recinto del cortile erano di rame. Questi sono i conti del tabernacolo della testimonianza che furono fatti per l'ordine di Mosè per cura dei Leviti sotto la direzione di Itamar, figliuolo del sacerdote Aronne. Bezalil, figliuolo di Uri, figliuolo di Hur, della tribù di Giuda, fece tutto quello che l'Eterno aveva ordinato a Mosè, avendo con sé Oholiab, figliuolo di Ahisemach, della tribù di Dan, scultore, disegnatore, ricamatore di stoffe violacee, porporine, scarlate e di lino fino. Tutto l'oro che fu impiegato nell'opera per tutti i lavori del santuario, oro delle offerte, fu 29 talenti e 730 sicli secondo il ciclo del santuario. E l'argento di quel della radunanza, dei quali si fece il censimento, fu 100 talenti e 1775 sicli secondo il ciclo del tabernacolo. Un beca, a testa, vale a dire un mezzo siclo, secondo il ciclo del santuario per ogni uomo compreso nel censimento dall'età di 20 anni in su, cioè per 600.550 uomini. I 100 talenti d'argento servirono a fondere le basi del santuario e le basi del velo, 100 basi per i 100 talenti, un talento per base. E con 1775 sicli si fecero dei chiodi per le colonne, si rivestirono i capitelli e si fecero le aste delle colonne. Il rame dell'offerta ammontava a 70 talenti e a 2400 sicli. E con questi si fecero le basi dell'ingresso della tenda di convegno all'altare di rame, con la sua gratella di rame e tutti gli utensili dell'altare, le basi del cortile tutto intorno, le basi dell'ingresso del cortile e tutti i piuoli del tabernacolo e tutti i piuoli del recinto del cortile. L'Esodo, capitolo 39. Poi con le stoffe tinte in violaceo, porporino e scarlato fecero dei parimenti cerimoniali per ben lavorati, per le funzioni del santuario, e fecero i parimenti sacri per Aronne come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Si fece l'efod d'oro di filo violaceo, porporino, scarlato e di lino fino ritorto, e batterono d'oro in lamine e lo tagliarono in fili per intesserlo nella stoffa violacea, porporina, scarlata e nel lino fino, e farne un lavoro artistico. Gli fecero delle spallette unite assieme in guisa che l'efod era tenuto assieme mediante le sue due estremità. E la cintura artistica che era sull'efod per fissarlo era tutta d'un pezzo con l'efod e del medesimo lavoro d'esso, cioè d'oro, di filo violaceo, porporino scarlato e di lino fino ritorto, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Poi lavorarono le pietre donice incastrate in castoni d'oro, sulle quali incisero i nomi dei figliuoli di Israele, come si incidono i sigilli. E le misero sulle spallette dell'efod come pietre di ricordanza per i figliuoli di Israele, nel modo che l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Poi si fece il pettorale artisticamente lavorato, come il lavoro dell'efod, d'oro, di filo violaceo, porporino scarlato e di lino fino ritorto. Il pettorale era quadrato, e lo fecero doppio. aveva la lunghezza di una spanna e una spanna di larghezza, era doppio. E vi incastonarono 4 ordini di pietre. Nel primo ordine v'era un sardonico, un topazio, uno smeraldo. Nel secondo ordine un rubino, uno zaffiro e un calcedonio. E nel terzo ordine un opale, un agata e un ametista. Nel quarto ordine un grisolito, un onice e un diaspro. Queste pietre erano incastrate nei loro castoni d'oro, e le pietre corrispondevano ai nomi dei figliuoli di Israele ed erano 12 secondo i loro nomi, erano incise come dei sigilli ciascuna col nome d'una delle 12 tribù. Fecero pure sul pettorale delle catenelle d'oro puro intrecciate a mo' di cordoni, e fecero 2 castoni d'oro e 2 anelli d'oro, e misero i 2 anelli alle 2 estremità del pettorale, e fissarono i 2 cordoni d'oro ai 2 anelli all'estremità del pettorale, e attaccarono gli altri 2 capi dei 2 cordoni d'oro ai 2 castoni, e li misero sulle 2 spallette dell'efod sul davanti. Fecero anche 2 anelli d'oro e li misero alle 2 estremità del pettorale sull'orlo interiore verso l'efod, e fecero 2 altri anelli d'oro e li misero alle 2 spallette dell'efod in basso sul davanti, vicino al punto dove avveniva la giuntura, al di sopra della cintura artistica dell'efod. E attaccarono il pettorale mediante i suoi anelli agli anelli dell'efod con un cordone violaceo, affinché il pettorale fosse al di sopra della banda artisticamente lavorata dell'efod e non si potesse staccare dall'efod, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Si fece pure il manto dell'efod di lavoro tessuto tutto di colore violaceo, e all'apertura in mezzo al manto per passarvi il capo, apertura come quella di una corazza, con l'intorno un'orlatura tessuta perché non si strappasse. E all'orlo inferiore del manto fecero delle malegrane di color violaceo, porporino scarlatto e di filo ritorto, e fecero dei sonagli d'oro puro, e posero i sonagli in mezzo alle melagrane all'orlo inferiore del manto tutto intorno fra le melagrane, un sonaglio e una melagrana, un sonaglio e una melagrana, sull'orlatura del manto tutto intorno per fare il servizio come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Si fecero pure le tuniche di lino fino, di lavoro tessuto per Aaron e per i suoi figlioli, e la mitra di lino fino e le tiare di lino fino da servire come ornamento, e le brache di lino fino ritorto e la cintura di lino fino ritorto di color violaceo, porporino e scarlatto in lavoro di ricamo, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. E fecero d'oro puro la lamina del sacro diadema, e vi incisero, come si incide sopra un sigillo, «Santo all'Eterno». E v'attaccarono un nastro violaceo per fermarla sulla mitra in alto come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Così fu finito tutto il lavoro del tabernacolo e della tenda di convegno. E i figlioli di Israele fecero interamente come l'Eterno aveva ordinato a Mosè, fecero a quel modo. Poi portarono a Mosè il tabernacolo, la tenda e tutti i suoi utensili, le sue fermaglie, le sue tavole, le sue traverse, le sue colonne, le sue basi, e la coperta di pelli di montone tinte di rosso, e la coperta di pelli di delfino, e il velo di separazione, l'arca della testimonianza con le 2 stanghe, il propiziatorio, e la tavola con tutti i suoi utensili, e il pane della presentazione, il candelabro d'oro puro con le sue lampade, le lampade disposte in ordine, tutti i suoi utensili, e l'olio per il candelabro, l'altare d'oro, d'olio dell'unzione, il profumo fragrante, la portiera per l'ingresso della tenda, l'altare di rame, la sua gratella di rame, le sue stanghe e tutti i suoi utensili, la conca con la sua base, le cortine del cortile e le sue colonne con le sue basi, la portiera per l'ingresso del cortile, i cordami del cortile, i suoi pioli e tutti gli utensili per il servizio del tabernacolo e per la tenda di convegno, i paramenti cerimoniali per le funzioni del santuario, i paramenti sacri per il sacerdote Aronne e i paramenti dei suoi figlioli per esercitare il sacerdozio. I figlioli di Israele eseguirono tutto il lavoro secondo che l'Eterno aveva ordinato a Mosè. E Mosè vide tutto il lavoro ed ecco, essi l'avevano eseguito come l'Eterno aveva ordinato e avevano eseguito a quel modo. E Mosè li benedisse. L'Esodo Capitolo 40. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo: «Il primo giorno del primo mese erigerai il tabernacolo, la tenda di convegno. Vi porterai l'arca della testimonianza e stenderai il velo dinanzi all'arca. Vi porterai dentro la tavola e disporrai in ordine le cose che vi son sopra. Vi porterai pure il candelabro e accenderai le sue lampade. Porrai l'altare d'oro per i profumi davanti all'arca della testimonianza e metterai la portiera all'ingresso del tabernacolo. Porrai all'altare degli olocausti davanti all'ingresso del tabernacolo della tenda di convegno. Metterai la conca fra la tenda di convegno e l'altare e vi metterai dentro dell'acqua. Stabilirai il cortile tutto intorno e attaccherai la portiera all'ingresso del cortile. Poi prenderai l'olio dell'unzione e ungerai il tabernacolo e tutto ciò che v'è dentro lo consacrerai con tutti i suoi utensili e sarà santo. Ungerai pure l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili, consacrerai l'altare e l'altare sarà santissimo. Ungerai anche la conca con la sua base e la consacrerai. Poi farai accostare Aaron e i suoi figliuoli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua. Rivestirai Aaron dei paramenti e lo ungerai e lo consacrerai perché mi eserciti l'ufficio di sacerdote. Farai pure accostare i suoi figliuoli e li vestirai di tuniche e li ungerai come avrai unto il loro padre perché mi esercitino l'ufficio di sacerdoti e la loro unzione conferirà loro un sacerdozio perpetuo di generazione in generazione. E Mosè fece così, fece interamente come l'Eterno gli aveva ordinato. E il primo giorno del primo mese del secondo anno il tabernacolo fu eretto. Mosè eresse il tabernacolo, ne pose le basi, ne collocò le assi, ne mise le traverse e ne drizzò le colonne. Stese la tenda sul tabernacolo e sopra la tenda pose la coperta d'essa come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Poi prese la testimonianza e la pose dentro l'arca, mise le stanghe dell'arca e collocò il propiziatorio sull'arca. Portò l'arca del tabernacolo, sospese il velo di separazione e coprì con esso l'arca della testimonianza come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Pose pure la tavola della tenda di convegno dal lato settentrionale del tabernacolo fuori del velo. Vi dispose sopra in ordine il pane davanti all'Eterno come l'Eterno aveva ordinato a Mosè, poi mise il candelabro nella tenda di convegno di rimpetto alla tavola dal lato meridionale del tabernacolo e accese le lampade davanti all'Eterno come l'Eterno aveva ordinato a Mosè, poi mise l'altare d'oro nella tenda di convegno davanti al velo e vi bruciò su il profumo fragrante come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Mise pure la portiera all'ingresso del tabernacolo, poi collocò l'altare degli olocausti all'ingresso del tabernacolo della tenda di convegno e v'offrì sopra l'olocausto e l'oblazione come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. E pose la conca fra la tenda di convegno dell'altare e vi pose dentro l'acqua per le abluzioni. E Mosè ed Aaron e i suoi figlioli vi si lavarono le mani e i piedi, quando entravano nella tenda di convegno e quando si accostavano all'altare, si lavavano come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Eresse pure il cortile intorno al tabernacolo e all'altare e sospese la portiera all'ingresso del cortile. Così Mosè compì l'opera. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria dell'Eterno riempì il tabernacolo. E Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola vi si era posta sopra e la gloria dell'Eterno riempiva il tabernacolo. Or durante tutti i loro viaggi, quando la nuvola s'alzava di sul tabernacolo, i figlioli di Israele partivano. Ma se la nuvola non s'alzava, non partivano fino al giorno che s'alzasse, poiché la nuvola dell'Eterno stava sul tabernacolo durante il giorno e di notte vi stava un fuoco a vista di tutta la casa di Israele durante tutti i loro viaggi.